Good afternoon. My name is Deborah Freeman and on behalf of
Buon pomeriggio, sono Deborah Freeman e vi do il benvenuto a nome della Rouge PAC. Vorrei dire all'inizio che per alcuni, in questo periodo, non si tratta di una cosa che è sempre più chiara per tutti negli Stati Uniti e nel resto del mondo, è che le misure di riforma che propose la Rouge nel 2007 oggi non sono adeguate, perché questo sistema non è più riparabile e perciò il mese di agosto sarà un mese molto indaffarato, ma a fare che cosa? Io penso che siamo estremamente fortunati qui negli Stati Uniti ad avere l'opportunità di trascorrere questo pomeriggio con la Rouge per sentire da lui un giudizio su dove siamo e dove stiamo andando. L'effetto che questa conferenza, questa discussione avrà in America e nel resto del mondo sarà importante per il futuro degli Stati Uniti e delle altre nazioni. E con questo do la parola a Lyndon LaRouche.
Thank you.
Il punto di crisi a cui fa riferimento per la situazione mondiale è quello che va dal 2 al 15 ottobre prossimi, perché per quel periodo gli Stati Uniti, che sono in una bancarotta senza speranza, saranno in un processo di disintegrazione, a meno che questo processo non venga fermato prima, e potrebbe cominciare molto presto in questo mese di agosto. Per esempio, abbiamo una situazione in cui, per capire la politica, c'è quasi il 30%, circa il 30% o anche di più dell'intera popolazione della forza lavoro degli Stati Uniti che è disoccupata. Un terzo di questo gruppo, a sua volta, non riceve, cioè solo un terzo riceve qualche assegno di disoccupazione, gli altri due terzi non lo ricevono, non ricevono niente. 800.000 persone al mese si aggiungono alle liste dei disoccupati. L'unico motivo per cui le cifre percentuali della disoccupazione sembrano scendere è perché diminuisce il totale degli occupati. Siamo all'inizio di un periodo che, mentre i membri del Congresso si smembrano, cioè il Congresso va in vacanza e dovranno nascondersi dagli elettori, perché gli elettori stanno per vogliono linciarli. Il Presidente è clinicamente pazzo, non è questo un insulto ma è una definizione, non si trova nella realtà.
Are absolutely identical to those of Adolf Hitler beginning officially September of 1939. A policy which Hitler had intended earlier, as he had
said. Il presidente propone una politica che Hitler voleva introdurre prima della guerra, ma non aveva osato farlo fino a quando non scoppiò la guerra.
So we're dealing with a president who's committed deliberately to a policy of genocide. And if you look at the way Hitler's policy of genocide proceeded from September, especially from October,
se guardiamo a come procedette la politica di genocidio di Hitler dal 39 in poi fino alla fine,
Obama and his friends in London, because he's run from London, not the United States.
Vediamo oggi che Obama e i suoi amici di Londra, che sono quelli che lo controllano, lui non viene gestito dagli Stati Uniti. Si muove esattamente in quella direzione. Se non fermiamo la politica di Obama ora, non ci saranno degli Stati Uniti. Ci sarà qualcosa di peggio di ciò che produsse Hitler.
Limited to some part of the planet. So therefore we have to change these things and change them now. But as of October 2nd to 10th, approximately.
Per l'inizio di ottobre, per le prime due settimane di ottobre, il sistema è finito. Gli stati sono in bancarotta.
The rate of unemployment is increasing.
Il tasso di disoccupazione aumenta. La catastrofe aumenta. Non ci sarà mai una ripresa dell'attuale sistema finanziario mondiale, non ci sarà una ripresa all'interno dell'attuale sistema finanziario. È impossibile. È finito, a meno che non cambiamo. Io annunciai la prima volta questo problema, che eravamo entrati in una crisi da collasso dell'economia, nel luglio 2007, nel 25 luglio 2007. Tre giorni dopo cominciò quella che si chiamò la crisi dei subprime. E che invece era chiaramente la crisi del crollo.
The subprime region was simply a region where they had extended real estate debt as a way of trying to prop up this system temporarily. And therefore, the so-called subprime area, where people
la crisi che si era costruita all'interno del sistema esplose nell'angolo dei subprime. I subprime furono costruiti per mantenere in piedi Wall Street. Questo sistema è un sistema finanziario. E fecero di peggio, perché io ho descritto le misure di riorganizzazione fallimentare. Se avessero adottato queste cose, se avessero adottato la mia proposta, la legge di protezione dei mutuatari e delle banche, ma non lo fecero. Fu bloccata al Congresso, fu bloccata dalla Casa Bianca.
As a result of the bailout, the continuation of that bailout policy, and the looting of our banks, which was done by these people. Instead of protecting the banks, instead of protecting the homeowners, they looted them.
They looted invece di proteggere,
They destroyed the economy. We have one third, approximately, of our labor force is in jeopardy.
Un terzo della nostra forza lavoro è a repentaglio. Non riceve alcun assegno di disoccupazione. Due terzi dei disoccupati non ricevono niente. Che succede nei prossimi mesi se ciò va avanti?
How are they going to live if they have absolutely no income? This is a growing part of the population. It's in this condition.
Che cosa pensate che succederà a questi membri del Congresso?
What are the citizens doing to them now? The citizens out there are ready to lynch the members of Congress, including members of Congress who for a long time they have supported.
Questo è il motivo per cui c'è un clima di linciaggio nei confronti dei membri del Congresso.
Unchallengeable members of Congress are now out to be
compresi quelli che una volta sembravano potentissimi. E ora devono nascondersi dai loro elettori. Perché? Perché c'è gente in America che non ha i mezzi per vivere a causa dell'amministrazione Obama. Questa amministrazione Obama. Questa è la nostra situazione. Ora la gente si accorge che l'intero sistema sta venendo giù. Questo sistema è così marcio che non potrà mai essere salvato nella forma attuale. L'attuale sistema monetario non può essere salvato. Perché se gli Stati Uniti collassano, come stanno facendo, è la scadenza ottobre o forse prima, forse in agosto, perché vedete coloro che non hanno i mezzi per campare, intere comunità che crollano, le amministrazioni pubbliche crollano, non riescono a funzionare perché gli stati sono in bancarotta, questo processo sta andando avanti adesso.
Was the governor of California. His father's a Nazi, and I guess he inherited this honestly, huh?
Come ad esempio in California, dove c'è un governatore il cui padre era nazista, e forse il figlio ha ereditato lo stesso colore politico. Il giorno dell'Anschluss in Austria, quando l'Austria fu inglobata dalla Germania, il padre di Schwarzenegger entrò nel partito nazista. Non entrò nell'SS, ma faceva parte della sezione austriaca della polizia nazista. E lui fu mandato in Ucraina a fare un lavoro di ripulisti degli indesiderabili nelle sue funzioni di poliziotto. E questo personaggio ha educato, ha allevato questo animale che è il governatore della California.
E
lui, il figlio, diventò un protetto di George Shultz, colui che imbastì il golpe in Cile, assieme alla scuola di Chicago, che erano anche loro un gruppo di fascisti. E che cosa sta facendo questo bandito in California? Lui è un mostro fascista. È più disgustoso di quello che era il padre.
È
malvagio come il padre, ma è più disgustoso. Ci sono situazioni in uno stato dopo l'altro in cui i governatori, gente decente, che saranno esautorati, saranno cacciati perché non mi hanno ascoltato, perderanno il posto. Se mi avessero ascoltato, se avessero fatto quello che ho proposto nel periodo fra la fine di luglio e settembre 2007, oggi saremmo già fuori dalla crisi, perché avremmo fatto una riorganizzazione fallimentare salvando le banche ordinarie e invece avremmo cancellato la carta dal valore inesistente. Invece che hanno fatto questi idioti, questi malvagi? che hanno fatto? Hanno creato trilioni di dollari di debito, oltre 20 trilioni di dollari di debito, che opprimono il bilancio degli Stati Uniti per salvare i più grandi truffatori della storia dell'uomo. L'unico modo per uscire da questo casino è tornare a ciò che proposi allora, nel luglio e settembre del 2007. Io avevo ragione e loro avevano torto. Questo è molto semplice. Sfortunatamente, nel frattempo, sono stati creati decine di trilioni di dollari di debito senza valore. Hanno saccheggiato l'economia, hanno distrutto le banche. Il sistema americano, nella sua forma attuale, non può sopravvivere. Non c'è modo per cui il sistema sopravviva. La nazione sì, la nazione può sopravvivere, ma il sistema attuale, monetario e finanziario, non può sopravvivere. Invece la scelta che dobbiamo fare è: la nazione deve sopravvivere. Dobbiamo servire Wall Street e Londra o serviremo la difesa degli Stati Uniti e dell'umanità? Ora, il modo in cui noi possiamo farlo sarebbe facilmente capito da Franklin Roosevelt. E torniamo alla mia storia recente. Torniamo a quello che negli Stati Uniti, il 13 aprile del 1945, io mi trovavo in un campo militare in India, alla periferia di Calcutta, dove le unità americane si stavano muovendo verso il nord della Birmania, dove avevamo una missione. La guerra stava attraversando nuove fasi, Hitler stava era finito e c'era rimasta la guerra col Giappone. In questo contesto io ero una delle persone, facevo parte del corpo che veniva spedito nel nord della Birmania. Si trovava lì una delle frontiere, una delle linee del fronte della guerra contro il Giappone. A quel tempo eravamo alleati a Ho Chi Minh, che era il capo del movimento di liberazione dell'Indocina, che lavorava con leader della Thailandia. E contavamo sul sostegno cinese contro il Giappone. E come sapete, la guerra nel Pacifico contro il Giappone era già stata vinta di fatto dal generale MacArthur. Fu la politica di MacArthur che vinse la guerra e non c'era alcun bisogno di lanciare le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Il Giappone si trovava in una situazione senza via d'uscita.
Only idiots wanted to invade these islands and clean up the Japanese forces on these islands. In a case like that, you don't want to go to war with you guys. Leave them alone. Let them sit on those islands. They're not going anyplace. Don't waste troops going in there to try to kill them. Leave them alone. That was MacArthur's policy. Some guys in Washington and the British had a different policy.
La politica di MacArthur era quella di risparmiare il più grande numero di vite possibili.
We knew he was no good. So MacArthur's policy was not island hopping. MacArthur's policy was strategic.
Non era quello di conquistare un'isola dopo l'altra, ma era una politica strategica di usare la crescente superiorità delle forze militari americane.
Of such power.
E noi avevamo creato un'economia di tale potenza che era riflessa questa potenza nelle nostre operazioni militari. E avevamo creato questa grande potenza, che era ancora una grande potenza, il 12 aprile 1945, sotto la leadership di Franklin Roosevelt, che dalla bancarotta si trasformò nella più grossa potenza che il mondo aveva mai visto. E noi avevamo intenzione di usare quella potenza sotto Roosevelt nel dopoguerra, questa grande potenza economica che il mondo non aveva mai visto, per convertire la produzione militare in una capacità civile, per liberare le nazioni del pianeta, per porre fine a ogni tipo di imperialismo e colonialismo e impegnare gli Stati Uniti e le sue potenzialità che avevamo sviluppato in condizioni di guerra per fare costruire un mondo libero dagli imperi, un mondo delle Nazioni Unite, come le intendeva Roosevelt, cioè solo di nazioni, di stati nazionali impegnati in interesse comune. Io ero in India, perciò ricevemmo quel giorno, era sera, che Roosevelt era morto. Quel pomeriggio mi si avvicinò un gruppo di soldati che volevano parlarne. E decidemmo di trovarci in un posto e ciò che mi dissero, chiesi di che cosa volete parlare. Beh, siccome Roosevelt è morto, che cosa ci succederà a noi adesso? Questo era un momento in cui sapevamo che eravamo ansiosi, perché questi soldati della mia generazione sapevano ciò che Roosevelt aveva compiuto, e sapeva che lo aveva fatto nonostante una grande opposizione negli Stati Uniti. Tutti noi, soprattutto coloro che rimasero in India, odiavamo gli inglesi, perché avevamo visto in faccia l'imperialismo britannico. Sapevamo che questo era il nemico degli Stati Uniti. Sapevamo che era malvagio, crudele, e eravamo preoccupati, perché senza Roosevelt, che odiava gli inglesi, potevano sopravvivere gli Stati Uniti? E io dissi: non sono sicuro. E io dissi: ciò che so è che abbiamo avuto la leadership di un grande uomo, e ora questa leadership è passata a un uomo veramente piccolo, e io sono preoccupato per noi. E loro condividevano il mio punto di vista. La mia opinione era pienamente giustificata da ciò che poi accadde. Truman era un bastardo, una marionetta britannica. Noi a quell'epoca eravamo determinati, tutti implicitamente, perlomeno la maggior parte di noi, che eravamo in guerra, il punto di vista di Roosevelt. Noi volevamo un mondo a immagine della rivoluzione americana, un mondo libero dal colonialismo, un mondo basato sugli stati nazionali che eliminasse il tipo di disperazione e di saccheggio che avevamo visto in Asia. Incredibile per noi americani vedere queste condizioni. Inaccettabile, eravamo disgustati, avevamo una grande potenza. Liberiamoci dell'impero britannico. Noi liberammo l'Indocina dall'occupazione giapponese e francese. Avevamo messo i giapponesi nei campi di prigionia. Ho Chi Minh aveva guidato l'Indocina alla libertà con la collaborazione degli Stati Uniti contro i britannici e contro l'occupazione giapponese. Sotto Truman fu ribaltata tutta la politica di Roosevelt. Si tornò all'imperialismo. Noi, su deliberazione britannica, liberammo i prigionieri giapponesi. Gli inglesi diedero loro le armi, restituirono le armi e dissero loro di rioccupare l'Indocina, e lì cominciò la lunga guerra in cui ci impegolammo. La guerra contro chi? Contro i nostri alleati. Che cosa accadde?
Liberation from the Japanese. The British and the Dutch conducted a war as support.
Gli inglesi gli olandesi condussero una guerra contro l'Indocina. Noi, Truman,
against the policy which made us the great power on this planet.
Noi ci muovemmo contro la stessa politica che aveva fatto di noi una grande potenza. Noi dovevamo usare questa grande potenza che avevamo creato noi, usarla per il bene degli altri, e invece la riducemmo. Invece di usare le nostre fabbriche militari e riconvertirle nella produzione civile, per lo sviluppo delle economie del mondo, ci siamo messi in una recessione del tutto non necessaria e diventammo la marionetta dell'impero britannico. Sotto Eisenhower questo cambiò un po', ma sotto Truman ci tradirono e usarono condizioni da stato di polizia per cercare di ribaltare la politica di Roosevelt. Sotto Eisenhower fu un po' diverso. Eisenhower sarebbe stato un buon presidente nel 1947, ma nelle condizioni in cui che lui ereditò, il governo che lui ereditò. Poi ci fu Kennedy. Io non so quanto fosse buono o cattivo, ma so che come presidente fu importante per gli Stati Uniti in un paio di casi e fece uno sforzo di ripristinare la politica di Roosevelt, anzi ci fece la campagna elettorale con l'appoggio di Eleanor, la moglie di Roosevelt. Lui fu lodato e quando oppose resistenza non solo alla banda di Wall Street che voleva ammazzarlo, ma quando si oppose alle richieste britanniche, soprattutto per la guerra in Indocina, Kennedy aveva consultato a lungo Douglas MacArthur, il vincitore della guerra nel Pacifico. E MacArthur lo consigliò, gli diede dei consigli e Kennedy accettò di non impegnarsi in una guerra a lungo termine in Asia. Questa era la politica. Questa era la politica di Kennedy. Per cui partì l'ordine di uccidere Kennedy. Non fu Oswald. C'erano tre assassini sul luogo del delitto.
Went back across the border into Mexico and resumed their role. And the same operation which had been deployed.
Presumibilmente assassini che poi immediatamente attraversarono il confine col Messico e si misero al sicuro. A quel punto il presidente era morto, subentrò Johnson. Johnson era terrorizzato e se gli fu detto che se avesse opposto resistenza all'idea di impegnarsi a lungo termine nella guerra in Indocina, erano pronti gli stessi killer di Kennedy. Per a lungo Johnson fu terrorizzato da questa idea. E quindi noi andammo sempre più declinando, ma soprattutto dal 68, dal 1968 in poi, gli Stati Uniti, il sistema statunitense, così come definito da Roosevelt, fu praticamente eliminato.
E
dal 66 circa c'è stato negli Stati Uniti un declino consistente pro capita e per unità di territorio del capitale fisico dell'economia americana. Ora siamo stati saccheggiati, siamo stati saccheggiati sotto Nixon. Non ci siano illusioni su Nixon. Nixon non portava la svastica, ma la politica che faceva era fascista. Lui, la sua intenzione era quella di stabilire, instaurare un regime fascista negli Stati Uniti. Non ci riuscì, ma ci provò. Non riuscì ad abbattere la resistenza del Congresso. C'era un partito democratico che era ancora un partito umano. Poi, però, con Jimmy Carter, l'amministrazione di Carter non sapeva che cosa stava facendo Carter. Lo stesso Carter poi dopo, in seguito, ha ammesso. Che lui non sapeva che cosa il suo governo stesse facendo. Probabilmente Carter aveva fin dall'inizio un potenziale. Ma la sua amministrazione fu un disastro. E io allora ero già attivo. E fin dal 1971, dal dibattito pubblico con Abba Lerner al Queen's College, dove denunciai Abba Lerner, dissi che la sua era una politica fascista, lui lo ammise. Io ero già da allora un personaggio non oscuro, ero uscito dall'oscurità. Io dissi ad Abba Lerner, cioè lui disse a Abba Lerner che se i socialdemocratici tedeschi avessero adottato la politica di Schacht, Hitler non sarebbe stato necessario. Questo era l'approccio keynesiano. E io ho fatto allora un sacco di cose buone contro i cattivi. I cattivi non hanno apprezzato le cose buone che io ho fatto. Perciò Io ero coinvolto in attività internazionali. Collaboravo con il governo, anche se non ero un agente del governo, ma cercavo di spingere quelli nel governo a fare delle cose buone e a cambiare la politica americana. Ho avuto un certo successo nel lanciare uno sforzo per negoziare con l'Unione Sovietica e avrebbe potuto funzionare. E quindi con Reagan finanziava.
I'm still an advocate of the space program and trying to push it beyond what some people would like to see it pushed to. And you will see more of that if I'm around in the coming period. We are going to go to Mars, but we have to work out the details of how to get there. We can now send pieces of junk up, workable junk, useful junk, and so forth. But the transporting people for a period of over 200 days on a flight to Mars, you have to say, what about gravity and electromagnetic field? Because we have a nice gravitational system on the planet and that kind of field. And one would hope that we would find a way to get our people there safely. So the problem is getting our people there safely. Anyway, so I've done a lot of these things, and I have been much hated and much victimized for it, and the word was, get him out of here.
A causa della mia attività politica sono stato attaccato e vittimizzato, non sono riuscito ad eliminarmi perché sono ancora qui. A settembre avrò 87 anni e sono ancora in buona forma, non come ero una volta.
Here or there, and I can still take a little leading role in trying to save our country and the world from the affliction that this present presidency has now bestowed upon us. And so, in this process, my role has been a serious one, contrary to some of the press. As a matter of fact, I think the White House is paying close attention to what I'm saying right now, if they stick to their plans and their programs. So, we're in that kind of situation where we had a great system.
Siamo quindi in una situazione in cui avevamo una volta un grande sistema, il sistema americano, che è il migliore del mondo, se vogliamo. Io non sto adesso lodando e sbrodando gli Stati Uniti, ma è un fatto, perché gli Stati Uniti, così come definiti dalla nostra Costituzione e dalla leadership dei nostri grandi presidenti, è un modello per tutto il mondo, non per farci copiare, ma come un punto di riferimento, un aggancio per tutte le nazioni per risolvere i problemi del mondo.
Obama. We're never going to pay it. We can't. We couldn't. It could never be done. So all you guys out there thinking you got a piece of action of $20 trillion against the United States, hey, got the glove on you, we don't have the money, therefore you can't collect it. But we also cannot operate under the kind of system we're operating under now. What do we have to do? Well, that's where the goodness in our...
Noi non possiamo operare in un sistema come quello attuale, perciò qui subentra il lato positivo del nostro sistema, perché la nostra Costituzione doveva muoversi in tre stadi. Il primo tutto, guardiamo la nostra storia, chi siamo noi come nazione, che cosa siamo. Alcuni dei miei antenati erano imbarcati sul Mayflower, sbarcarono negli Stati Uniti sul Mayflower.
And who has the our spirit in his veins, which this president clearly does not. That we came here not as refugees from Europe.
Noi siamo venuti negli Stati Uniti non come rifugiati dall'Europa.
Escaping from terrible conditions in Europe to a place of refuge, which we offered. But this country was not founded.
Poi in seguito accogliemo rifugiati, ma il paese all'inizio non fu fondato da rifugiati.
Typified by the Mayflower, typified by the Massachusetts Bay Colony, typified by Pennsylvania, typified by some things in Virginia and so forth. These were people who came to the United States, why? Because of a famous priest, Cardinal Nicholas of Cusa. And Cardinal Nicholas of Cusa, who was actually the founder of modern European science and the crafter of the concept of the modern nation state in his Concordancia Cattolica and in his Doctor Ignorantia on Science. He, toward the end of his life, recognized that the degeneration which occurred
nel Rinascimento, il grande cardinale Nicola Cusano si accorse che alla fine della sua vita, che a causa del potere oligarchico in Europa, l'Europa non era più un continente sicuro. E perciò lui suggerì che i popoli, gente dall'Europa, attraversasse l'oceano per portare il meglio della cultura europea nel continente che si trovava al di là, e lì costruire assieme ai popoli che avremmo trovato lì una civiltà
of a corrupted Europe from its own sins. It, shortly after the death, essentially, of Nicholas of Cusa, we had a young man called Christopher Columbus. And Christopher Columbus was a Genoese who was a very good sea captain.
Who worked e Cristoforo Colombo, che come sappiamo era genovese, e aveva grande esperienza nella navigazione dell'Atlantico, in Portogallo si imbatté negli scritti di Cusano, attraverso un amico di Cusano, e acquistò familiarità con questa idea di attraversare l'Oceano Atlantico e approdare al continente che si trovava dall'altra parte e stabilire un bastione di civiltà al di là delle acque per portare qui il meglio della civiltà europea. Ci sono molti tentativi in questa direzione, dalla Spagna.
From about 1480 AD, it was his intention. He finally got the money to make the trip in 1492. But his intention was 1480.
When he had with a lot of people Colombo sviluppò la sua intenzione già nel 1480.
Because of the influence of the
Poi ci volle un po' di tempo a causa dell'influenza degli Asburgo sulla colonizzazione. Dopo la scoperta dell'America, a causa dell'influenza Asburgo sulla colonizzazione spagnola e portoghese, le intenzioni di Cusano non furono realizzate, ma solo in questa nazione, negli Stati Uniti, riuscimmo a stabilire una forma di Stato nazionale che soddisfacesse i prerequisiti indicati da Cusano.
The Mayflower settlement. That was followed by the Massachusetts Bay Colony. Now these people were not refugees from Europe.
Ora i fondatori degli Stati Uniti erano dei solidi intelletti, non erano rifugiati.
Left Europe to found a place of refuge for culture.
Sì, cercavano un rifugio, ma per la cultura.
Di
queste colonizzazioni nella Company, Massachusetts Bay Company, nella Mayflower Company, fino al 1688 mantennero una tradizione repubblicana. gente come i Winthrop e i loro associati erano i leader. E questo fu poi soppresso dai britannici nella lotta del 1688-89. Ma poi, con l'aiuto di Benjamin Franklin, la stessa intenzione si spostò in Pennsylvania e quindi continuò in Pennsylvania. E poi ci fu un grande scienziato tedesco, uno dei fondatori del rinascimento scientifico del XVIII secolo in Europa, Kestner, i cui circoli poi presero contatto con Benjamin Franklin e compagnia negli Stati Uniti. Come risultato di ciò, questa influenza di Leibniz si riflesse esplicitamente nella dichiarazione di indipendenza e nella Costituzione. L'idea di come organizzare uno Stato nazionale fu stabilita, a cominciare dallo scritto di Benjamin Franklin sulla moneta cartacea. Perciò dal 1673, quando era cominciato l'impero britannico, grazie alla guerra dei sette anni, e la Compagnia Britannica delle Indie Orientali era già un impero mondiale. In seguito la monarchia britannica diventò completamente allora era separata, ma poi fu integrata nell'impero della Compagnia delle Indie Orientali. Al Trattato di Parigi, Shelburne, Lord Shelburne e gli altri dettarono i termini della creazione dell'impero. Il risultato fu che il riflesso negli Stati Uniti provocò una rottura nei circoli dirigenti di ciò che poi diventò gli Stati Uniti, e ci fu la decisione di rompere con la Gran Bretagna. Ci fu una divisione. Alcuni traditori a Boston, e poi c'erano coloro che invece erano per la causa della libertà. La nostra Costituzione è basata su questo. La dichiarazione di indipendenza fu scritta sotto l'influenza di Franklin, ma se vogliamo risale all'influenza di Cusano attraverso Kestner, come abbiamo visto. Perciò ci fu l'inizio, poi ci fu la rivoluzione, che è emersa nel 1763, per creare uno Stato nazionale. Cerchiamo di ottenere degli accordi, dei compromessi con i britannici, ma la dichiarazione di indipendenza si basa sugli stessi principi di Gottfried Leibniz o sull'influenza di Leibniz. Allora ci fu la guerra rivoluzionaria e la vincemmo la guerra contro la Gran Bretagna, anche perché avevamo dei buoni alleati. E scoprimmo poi che le banche delle colonie dell'Unione erano in bancarotta. Questo portò a una grande evoluzione che plasmò gli Stati Uniti come Stato nazionale da quell'inizio fino ai giorni nostri. Un giovane genio, Alexander Hamilton, riconobbe che poiché dovevamo salvare queste banche che erano in bancarotta, l'unico problema è che avevano sofferto il peso della guerra di liberazione. E Hamilton capì che c'era bisogno di una costituzione federale, cioè un'autorità federale e non una semplice autorità di stati tipo le Nazioni Unite. Quindi lui concepì l'idea di una banca nazionale e, capendo questo, lui forzò il tema della Costituzione, per cui il Congresso Costituzionale, l'Assemblea Costituzionale, per creare le istituzioni nazionali, allo scopo di affrontare e risolvere questi problemi. Dovevamo diventare uno Stato nazionale efficiente e quindi stabilimmo un sistema basato sull'idea di credito nazionale, non monetario, ma credito nazionale, sotto il quale nessuna valuta è legale tranne quella creata dal governo degli Stati Uniti o quelle riconosciute per trattato con altre nazioni. E quindi stipulammo dei trattati basati su queste concezioni.
To exist unless it is based on the will of a sovereign state to create.
Niente ha il permesso di esistere se non per autorizzazione dello Stato. La capacità dello Stato nazionale di creare debito e di riorganizzare con procedura fallimentare quelle banche, per ristabilire la sovranità del popolo sulla propria moneta e sul credito. L'altro sistema, quello dell'impero, che abbiamo conosciuto nelle civiltà mediterranee sin dalla guerra del Peloponneso, è stato il monetarismo. Il monetarismo asiatico, l'idea che interessi privati, come per esempio il culto di Delfi, potesse creare un potere monetario per l'usura e controllare l'area col potere dell'usura l'economia mondiale. Questo sistema si chiama monetarismo. Gli Stati Uniti furono creati per liberarci e proteggerci dalla malattia chiamata monetarismo, basarci su un sistema di credito, che era anche l'intenzione di Franklin Roosevelt nel periodo post-bellico. Per cui siamo stati distrutti dall'usura, specialmente con quell'atto di tradimento che è stato la creazione della Federal Reserve, un atto di tradimento. Come fecero? Avevamo un preside che si chiamava William McKinley e lo assassinarono. E questo fu fatto per mettere al potere Teddy Roosevelt, che era vicepresidente. Quindi uccisero McKinley, e indovinate, Teddy Roosevelt diventò presidente. La famiglia di Teddy Roosevelt faceva parte degli ambienti che introdussero l'assassino di McKinley negli Stati Uniti. Teddy Roosevelt, suo padre e suo zio era il capo del servizio segreto del sudista e operava dalla Gran Bretagna durante la guerra di secessione. Poi ci fu un seguito con Woodrow Wilson. Anche Woodrow Wilson era sudista, la sua famiglia rilanciò e affermò, promosse il Ku Klux Klan. Dalla Casa Bianca Woodrow Wilson organizzò la rinascita del Ku Klux Klan dalla Casa Bianca, mentre era presidente. E il Ku Klux Klan, sotto l'influenza di Wilson, crebbe. Negli anni 20, quando ero giovane, negli anni 30, il KKK era potente negli Stati Uniti. E ebbe una grande influenza che dura fino ai giorni nostri in alcuni stati americani. Questi due presidenti, Teddy Roosevelt e Woodrow Wilson.
But these two guys were connived to initiate the process and complete the process.
Iniziarono e completarono il processo di creare la cosiddetta riserva federale, la Federal Reserve System, sotto il quale sistema fu introdotto un sistema monetarista negli Stati Uniti.
Now, as a result of our enslavement to this Federal Reserve Act and its implications,
ora, come risultato di questa svolta, fummo saccheggiati e spinti nella bancarotta da atti incostituzionali, compresa questa frode dei 20 trilioni di dollari oggi, come risultato dei salvataggi portati avanti dal 2007, al posto della mia proposta. Io avevo proposto, se avessero adottato la mia proposta, che è stata accolta positivamente da molte persone influenti, ma se l'avessero accolta, oggi saremmo al di fuori della crisi. Fu respinta. E perciò siamo arrivati al punto in cui dobbiamo fare una riorganizzazione, cioè, dobbiamo dichiarare la bancarotta nazionale, ma non è una cosa di cui vergognarsi.
George Bush, W. Bush Jr.,
alcuni, come George Bush Jr. e adesso Barack Obama, hanno compiuto una frode a favore di nemici stranieri degli Stati Uniti, come per esempio la monarchia britannica, contro gli stessi Stati Uniti. Sono stati aiutati da Larry Summers. Noi siamo stati defraudati contro la Costituzione. Dobbiamo dichiarare la bancarotta e fare una riorganizzazione fallimentare. Non preoccupatevi degli aspetti, dei dettagli legali. Si può risolvere il problema molto facilmente. Facciamo una riunione con individui patriottici, mettiamo gli Stati Uniti in una procedura, sotto una procedura fallimentare, e prendiamo la legge Glass-Steagall che Larry Summers ha eliminato. Nonostante il tradimento di Summers, prendiamo tutte le obbligazioni e le passiamo al vaglio del modello Glass-Steagall. Diciamo, andiamo a vedere questa banca che cosa fa. Questa è una banca ordinaria, banca commerciale. Guardiamo che cosa c'è dentro questa banca. Questi attivi sono validi? Sì, va bene, li mettiamo da questa parte. Non sono validi? No, li mettiamo nel cestino. E facciamo questo caso per caso, nello stesso modo in cui Roosevelt, in una crisi meno grave, fece con le banche commerciali degli Stati Uniti nel 1933.
For business practices and similar kinds of things, for loans, for mortgages, so forth. We want to clean this up. We want to reorganize the mortgage.
E noi vogliamo riorganizzare il sistema e venirne fuori con un sistema di banche funzionanti sotto un sistema nazionale. Prendiamo poi tutta la spazzatura, tutti questi crediti inesigibili, composti da derivati e altra spazzatura, diciamo, beh, signore, mi dispiace, avete giocato, avete perso la scommessa. Avete scommesso, avete perso. E quindi vi lasciamo le perdite. Ora che si fa? Ci siamo liberati di questi miliardi, trilioni di spazzatura. Che facciamo? Creiamo debito. Ora che abbiamo spazzato via il debito cattivo, creiamo del debito buono. Andiamo dai nostri amici in Russia, in Cina, in India, che sicuramente accetteranno, e diciamo: noi siamo le grandi nazioni del mondo, ci sono altre nazioni più piccole, buone nazioni che non hanno il potere, noi invece abbiamo il potere, perciò noi, nazioni che rappresentano questo potere e questo impegno, ci accorderemo per lanciare un nuovo sistema finanziario mondiale che sarà un sistema creditizio e non più un sistema monetario, perché il denaro non conta. Non accetteremo sistemi che non sono conformi a quello che noi definiamo come sistema creditizio. Per cui facciamo questo accordo. E il nuovo sistema creditizio sostituirà interamente l'attuale sistema monetario. Per cui l'unica moneta valida del mondo sarà quella offerta come debito dello Stato. E poi coopereremo per lo sviluppo dell'economia fisica mondiale. Prendiamo l'esempio della Cina, che è un esempio concreto. La Cina è stata indotta a fare un errore e cioè a lavorare a prezzi bassi, inferiori a quelli degli Stati Uniti e dell'Europa, per il mercato mondiale. Questo significa che la Cina ebbe dei tassi di crescita finché funzionava il mercato, ma quando è crollato il mercato dei prodotti cinesi, i cinesi si sono trovati incagliati. Per cui è crollato il reddito cinese, essendo crollato il mercato come quello americano. Ma fin dall'inizio questo schema non era un boom per la Cina, perché rappresentava un crollo degli Stati Uniti, crollo produttivo degli Stati Uniti. Ciò che ci vuole per la Cina e anche per la Russia è credito a lungo termine per investire e costruire l'economia e l'infrastruttura fisica di base dell'economia. Fare essenzialmente quello che Franklin Roosevelt fece negli anni 30 negli Stati Uniti. Ci fu un credito a lungo termine, nazionale, utile, investito nel progresso tecnologico. Togliere le automobili dalla strada e incrementare il trasporto ferroviario, per esempio. Questo aumenta la produttività fisica pro capite e per unità di territorio della nazione. Questo richiede migliori fonti di energia, miglioramenti del capitale fisico su larga scala, come per esempio nella TVA, la Tennessee Valley Authority americana. Come ricostruiremo l'industria negli Stati Uniti? Beh, l'industria automobilistica è stata chiusa, perciò abbiamo perso l'industria. L'industria automobilistica non è stata mai un'industria automobilistica. Guardiamo la Seconda Guerra Mondiale, che ci mostra come l'industria automobilistica era essenzialmente un'industria di macchine e utensili che poteva produrre tante altre cose, aerei, sistemi ferroviari, con le capacità produttive che c'erano in questa grande area, nell'area dei grandi laghi. Ora, questi maiali hanno distrutto queste capacità. I grandi laghi ci sono, la gente c'è, ma non c'è l'industria, è stata distrutta. Ora, queste capacità possono produrre altre cose, per esempio sistemi di energia, ricostruire il traffico fluviale, sistemi idroviari degli Stati Uniti. Quindi possiamo creare occupazione produttiva, questo viene sottolineato, deve essere produttiva, per produrre qualcosa di valore per gli Stati Uniti. Non buttare il denaro. Il problema fondamentale qui è che abbiamo un presidente che non va bene. Questo uomo ci ha fatto capire chiaramente che lui insiste a fare le stesse cose al popolo americano che fece Adolf Hitler in Germania. Politiche di genocidio. Non va bene. Questo signore va messo sotto controllo. Dobbiamo metterlo in una gabbia politica o trovare un sistema per cacciarlo se non funziona. Ci sono buone persone in questa amministrazione, sono persone competenti. Non è tutto il governo che è cattivo, ma è questa parte, questa eredità dei Bush. Dobbiamo metterlo sotto controllo. Ci sono molti modi per farlo. Cioè, quello meno problematico. Dobbiamo scegliere quello problematico. Gli diciamo, vieni con noi, stai buono, buono, fai quello che diciamo noi. Perché nel governo, il governo è una cosa molto, molto grande, molto più grande di quello che pensate. C'è gente che sta nel governo pur non avendo cariche ufficiali, attorno al ramo esecutivo, compresa gente nel ramo legislativo e in altre istituzioni che formano un'organizzazione vibrante di governo ed è il migliore del mondo quando funziona questo sistema di governo. Il Dipartimento di Stato non è male attualmente se viene loro data l'opportunità di funzionare in modo normale, come dovrebbe funzionare il nostro ramo esecutivo. E se prendiamo questo problema che abbiamo di fronte e consideriamo alcune misure molto semplici, possiamo uscire molto facilmente da questa crisi. Immaginatevi il team di nazisti attorno ad Obama. Lo sono nazisti, anche lui. Lui lo ha ammesso, l'ha detto nei dettagli. Qual è la sua proposta? Ed è un'operazione nazista. Chi riceve le cure mediche e chi invece viene fatto morire? È un sistema nazista. La stessa cosa che fu introdotta da Hitler all'inizio della Seconda Guerra Mondiale e che poi fu, alcuni anni dopo, diventò il sistema di sterminio di massa che oggi chiamiamo l'Olocausto. Noi andremo verso il genocidio a meno che non fermiamo questa amministrazione. Il motivo per cui c'è una reazione dai cittadini che si rivoltano contro i loro rappresentanti eletti è esattamente questo. Questo è il motivo. Hanno tradito il principio dell'umanità commettendo il genocidio. o impegnandosi a commettere il genocidio nel nome della riforma sanitaria. E quindi chiunque proponga una cosa del genere fa parte della stessa categoria di cui faceva parte Hitler e per cui furono condannati gli imputati di Norimberga alla fine della guerra, crimini contro l'umanità. Sono la stessa cosa. Noi processammo e condannammo quelle persone dopo la guerra, dopo l'orrore. Noi dobbiamo fermare questi signori prima dell'orrore, in questo periodo. È quello che ha rappresentato finora l'amministrazione Obama è una cosa orribile, è uno spettacolo orribile. Queste politiche sono terribili. La grande crisi scoppierà alla fine dell'anno fiscale americano, che coincide con l'inizio di ottobre, dove i conti non possono più essere nascosti. E cosa accadrà allora? Perché ora milioni di persone già soffrono per il collasso provocato da questa politica. 30-40 stati dell'Unione stanno collassando e ci sarà gente che morirà di fame a causa di questa politica. Non aspetteranno fino a ottobre. Ci sono due modi, quindi, per cambiare. O la facciamo pacificamente, oppure ci sarà una crisi e un caos che porterà a disordini. Disordini che però sono pericolosi perché possono condurre a una dittatura. Perciò dobbiamo affrontare questo problema ora. Dobbiamo spedire Obama in una supervisione ora, prendere tutto il gruppo che gli sta attorno, compresi i fratelli Emanuele, gli Orzak, quel pazzo lunatico di Larry Summers,
and that foolish fellow sitting on top of the
Geithner e l'altro pazzo che è a capo della Federal Reserve.
And then turn and we don't have a problem.
E se li togliamo di mezzo non abbiamo un problema se mettiamo Obama sotto una supervisione adulta. Allora le istituzioni di governo risponderanno a noi in modo normale. Il congresso tornerà dalle vacanze terrorizzato dalla reazione che incontrerà fra gli elettori. Perciò dobbiamo smetterla di comportarci come un gregge di pecore. Non abbiate paura delle minacce.
What's the danger?
Perché comunque,
if you consent, they're going to torture you. They're going to kill you. I mean, kids, if you're too young, you're on the bottom of the list. They're going to kill you. If you're too old, they're going to kill you. If you look sick,
se sei troppo giovane, se sei troppo anziano, sei sulla lista delle vittime da eliminare.
Has to be cleaned up, not overthrown.
Questo.
Cleaned up.
Deve essere ripulito. Non dobbiamo rovesciare Obama, ma dobbiamo pulire, fare pulizia. Diciamo Obama, adesso lavori per noi. Oppure non lavori per gli inglesi, per i britannici, ma lavori per noi.
Some of the technical questions here. Let's take on this just a minute from now. This triple curve which I've
prendiamo
as a pedagogy we have since about the beginning of 1986.
Prendiamo il diagramma della curva tripla che
I'll discuss some of these other technical matters in that light. All right.
Ho adottato negli anni 90.
it explains itself, and this will be on the website in many ways again and again. Point is, you have three basic parameters you have to look at in order to see.
Ci sono tre parametri di base a cui bisogna guardare.
The one that's descending.
C'è la curva più bassa, quella discendente. Questo è una curva che rappresenta tassi pro capite ed è discendente, declinante in termini di produttività, produzione fisica in questo periodo. E questo è espresso in percentuale dell'output totale dell'economia. Poi c'è un aumento degli aggregati monetari e degli aggregati finanziari. È avvenuto che noi abbiamo accumulato un debito monetario, un tasso velocissimo, mentre declinava l'output dell'economia fisica. Questo si può vedere in tutte le province dell'America in termini di perdita delle attività produttive. Ma allo stesso tempo, fin dal 1966 fondamentalmente, c'è stato un aumento vertiginoso sotto l'influenza dell'economia di guerra del Vietnam, un aumento vertiginoso delle obbligazioni, obblighi monetari, quindi dei debiti, e degli aggregati finanziari. Ora siamo entrati in un periodo in cui questi valori, e cioè gli aggregati finanziari, cominciano a cadere. Questo declino di aggregati finanziari che è accaduto recentemente è lo scoppio della grande crisi. Quindi abbiamo a che fare con questo tipo di situazione.
This is what I presented also back in 2007.
Nel 2007 ho anche illustrato questa curva. Questa curva descrive il problema in cui ci troviamo. O lo risolviamo?
This comes to another big problem. Since the Peloponnesian Wars.
C'è un altro grosso problema. Fin dalla guerra del Peloponneso, la civiltà europea è stata dominata da sistemi monetari, cioè siamo stati governati dal denaro, da potere in larga parte privato che controlla il denaro. Ad esempio il culto di Delfi, il culto di Apollo a Delfi, fu uno strumento del monetarismo. Diventò significativo dopo la sconfitta del tentativo persiano di conquistare l'area del Mediterraneo, che portò a ciò che diventò orchestrato come la guerra del Peloponneso. E da quel periodo, e dall'ascesa dell'impero romano e il passaggio dall'impero romano a quello bizantino e poi un po' più di 1000 anni fa il crollo del potere bizantino e l'ascesa di Venezia, del sistema monetario veneziano, l'Europa da allora governata da un impero, l'impero britannico ad esempio, non è britannico. Non è il popolo britannico che controlla l'impero. Non sono il popolo britannico, non è la popolazione britannica. È il sistema. È il sistema monetario. Non è che una nazione è un impero perché domina su altre nazioni. Un impero è basato, come tutti gli imperi, specialmente quelli che esistono dalla guerra del Peloponneso, tutti sono basati sui sistemi monetari, su sistemi internazionali. L'impero romano fu un sistema internazionale. Non era il dominio del Mediterraneo da parte di Roma fu creato sull'isola di Capri da un incontro fra i rappresentanti di tre imperi. Questo era il Medio Oriente, Roma e Egitto.
E
dalla morte di Alessandro il Grande, questa intera regione è stata divisa fra tre forze principali, ognuna imperiale, nella propria regione. E naturalmente litigiosi. Il tutto organizzato attorno a un'idea religiosa per il controllo. Gli eredi di Giulio Cesare fecero l'accordo a Capri per liberarsi di Antonio e Cleopatra, che è un processo un po' costoso, e stabilire un impero comune per accordo tra gli interessi oligarchici di queste tre regioni. E questo fu chiamato l'impero romano. L'accordo era che Roma sarebbe stata la capitale, ma se guardiamo alla storia non fu mai il popolo italiano, ma fu un impero. Sotto la legge che definisce un impero storicamente, è una legge sopra le nazioni, quindi non è una nazione che governa altre nazioni, ma un ente internazionale su tutte le nazioni. E questo ente poi ha una capitale da qualche parte, però poi può cambiare la sede della capitale. Quando, dopo il declino dell'impero bizantino e l'ascesa di Venezia, tutti gli imperi basati in Europa furono centrati, ebbero come centro il potere monetario di Venezia. Cui Venezia era il centro dell'impero. Londra poi fu scelta, come fu scelta Roma, come centro dell'impero. Il potere è quello del denaro internazionale. Guardate dove ci troviamo oggi. Torniamo al 2007, quando feci questa proposta. Noi proponemmo una riforma sulla base dell'autorità della Costituzione degli Stati Uniti, che avrebbe funzionato. Chiunque intelligente abbastanza da capirlo, capire il sistema, sa che avrebbe funzionato. E quindi non ci troveremmo oggi nella crisi. E a chi diavolo è venuta l'idea opposta, cioè di indebitare gli Stati Uniti per salvare Londra, per salvare il sistema monetario internazionale alle spese degli Stati Uniti, per saccheggiare il tesoro degli Stati Uniti per il beneficio di un cartello monetario internazionale. Chi abbiamo salvato? Abbiamo salvato le industrie? Abbiamo salvato l'industria dell'automobile? O qualcos'altro di produttivo? Abbiamo salvato gli agricoltori? Abbiamo salvato le infrastrutture delle città degli Stati Uniti? Chi abbiamo salvato? Abbiamo salvato le banche inglesi e le loro succursali americane. Noi non dobbiamo a loro un centesimo. Abbiamo bisogno di un governo che dica questo. La legge di bancarotta del nostro paese è la nostra autorità. Se io fossi presidente la farei immediatamente, la dichiarerei immediatamente. Sono sicuro che avrei il sostegno molto velocemente della maggioranza, la stragrande maggioranza del popolo americano. Dichiariamo la bancarotta. Noi non sterminiamo la popolazione, non togliamo la sanità alla popolazione, noi facciamo vivere la popolazione, noi vi diamo un lavoro, ricostruiamo le industrie, cancelliamo questo debito. Questo debito non è legittimo, è un debito fatto da dei traditori, quindi torniamo a un sistema creditizio. Quindi facciamo accordi internazionali, per esempio con la Russia, che ha bisogno di un sistema creditizio, ne ha bisogno per sviluppare le risorse minerarie. I russi sono bravi a fare queste cose. Ci sono paesi come la Cina che hanno bisogno anche di queste risorse minerarie. E allora noi facciamo un accordo per fare questo sviluppo, per ciò che c'è bisogno per la Russia, per l'Europa, per la Cina. Ma anche l'esistenza del Giappone dipende da questo successo di Cina e Russia. Quindi noi abbiamo bisogno della loro cooperazione e loro hanno bisogno della nostra cooperazione. Per esempio, che ne è del debito americano nei confronti della Cina? Che succede al mondo se viene cancellato il debito americano nei confronti della Cina perché gli Stati Uniti crollano? Che succede? La Cina crolla. La Cina entra in una crisi. In quelle condizioni che succede? L'India viene distrutta non tanto dalle cause economiche, ma dal caos che succede come conseguenza nel mondo. La diffusione del caos, ad esempio, che può scoppiare in Afghanistan e in Pakistan. Prendiamo allora queste grandi nazioni, quattro grandi nazioni. Usiamole come pilastro e le altre nazioni aderiranno immediatamente, ma dobbiamo fare il primo passo con queste quattro nazioni. Allora avremmo creato un sistema internazionale che è basato su un modello del sistema creditizio incorporato nella Costituzione americana. L'unico debito che può diventare il debito di un sistema creditizio è quello costituzionale. Il mondo coopererà in un sistema di parità fisse e si genererà credito, prestiti a lungo termine fra le nazioni a basso tasso di interesse, usato in gran parte per promuove il progresso tecnologico nelle infrastrutture di base. Che cosa si fa quando si vuole sviluppare una società? Si costruisce dal basso verso l'alto? No.
And beavers are good for beavers. But I'm not a beaver. I don't do this underwater thing too well. I get cold, you know. Anyway, so what we do is we simply take it and create a go to a space.
Si crea un programma spaziale. Perché? Perché vogliamo realizzare qualcosa nel progresso e dobbiamo mobilitarci a una piattaforma superiore a quella in cui ci troviamo. Con l'immaginazione andiamo oltre ciò che stiamo facendo oggi, a un livello superiore, perché il progresso, ricordatevi, è costruire per il futuro. Perciò per costruire per il futuro bisogna definire il futuro, definire la nostra destinazione. E noi parliamo di generazioni. Partiamo da due generazioni, quindi i prossimi 50 anni. Guardiamo all'orizzonte. Dove vogliamo essere fra 50 anni? In termini di tecnologia, 50 anni sono un periodo breve, quindi la gente può capirlo. È un periodo breve. Quindi, io dico, fra 50 anni saremo su Marte. Come definire dove siamo oggi, definendo gli obiettivi che dobbiamo che dobbiamo raggiungere per arrivare su Marte fra 50 anni. Perché? Per esempio, la tecnologia. Si può mandare del materiale su Marte.
Because in going there you've got over, you know, talking about 200 days or so forth, that order of magnitude of travel.
Ma il viaggio dura 200 giorni.
Somebody out in zero gravity.
Vogliamo mettere l'uomo in un viaggio 200 giorni, quindi quasi un anno, senza gravità. Pensi che arriveranno degli esseri viventi su Marte? No. Allora, bisogna pensare a un ambiente di gravitazione magnetica e bisogna costruirlo artificialmente. Quando si mette una persona all'interno di una astronave a un tasso di accelerazione e decelerazione costante e spostarlo da un punto all'altro del sistema solare, abbiamo creato questo sistema, questo campo gravitazionale artificiale. Siamo in uno spazio che io definisco come relatività, quando si viaggia su un'astronave che fa questo. Costante accelerazione e costante decelerazione. La stessa gente che, se vogliamo mandare la gente su Marte, bisogna pensare in questi termini. Io non è che risolvo il problema, ma indico la natura del problema da risolvere. C'è gente che già 40 anni fa pensava in questa direzione. Ora, 40 anni dopo, una generazione giovane non ha alcuna conoscenza di questo. Questa giovane generazione, di 20-30 anni, è quella che dovrà decidere questi programmi. Perché la generazione adulta oggi. Dobbiamo guardare questo obiettivo che dobbiamo raggiungere fra 50 anni o entro 50 anni. Allora pensiamo alle tecnologie che ci porteranno lassù e alle tecnologie di cui avremo bisogno quando saremo arrivati. Per cui il nostro compito è adottare progetti come questo. Quindi abbandonare l'ambientalismo, che è una forma di pazzia, è assassinio di massa. Se non sviluppiamo l'economia, la tecnologia, non saremo in grado di sostenere la popolazione. No. E se non sai poi sostenere la popolazione, la ucciderai. Perciò dobbiamo costruire le tecnologie, sviluppare le tecnologie che ci permetteranno di sostenere la vita. In generale, misurare questo scientificamente si misura con la densità del flusso energetico, cioè quante calorie di potenza o quanti watt di potenza si trasmettono per sezione trasversale o per unità di sezione trasversale.
The ocean is full of the minerals. The greatest concentration of minerals on this planet available to mankind is in the oceans.
Noi usiamo le risorse minerarie che si trovano più facilmente e le esauriamo, ma ci sono immense risorse minerarie negli oceani, solo che sono difficili da estrarre. Quindi dobbiamo trovare il modo per sfruttarle. Dobbiamo aumentare quindi la densità del flusso energetico. Quindi dobbiamo passare a tecnologie del futuro, sviluppare una popolazione che usi queste tecnologie e andare avanti con l'ottimismo. Nel passato, un nonno si rivolgeva al nipote e lo portava a vedere un progetto che aveva contribuito a costruire. E diceva, vedi, io ho costruito questo per te. Il senso di immortalità, che è il senso di moralità negli esseri umani, che li divide distingue dagli animali, è sempre come questo. Che cosa fai della vita? Vivi per ciò che cosa lascerai ai tuoi nipoti e ai tuoi discendenti per il futuro della nazione? Sei orgoglioso di sviluppare la tua vita per questo? Per qualcosa che le generazioni future useranno? Hai un senso di partecipare, di guadagnare la partecipazione al futuro perché contribuisce alla sua esistenza. Ecco ciò che siamo. Ecco ciò che siamo come popolo americano, quando siamo noi stessi, ciò che eravamo una volta. Eravamo ciò che contribuivamo per il futuro dei nostri nipoti. Eravamo orgogliosi di aver fatto qualcosa per contribuire. E se guardiamo alle generazioni passate del nostro paese e pensiamo a coloro che furono in grado di fare ciò, i grandi avanzamenti dell'umanità. Il peggiore problema di oggi è che non c'è moralità. Non c'è. Nella gente non c'è l'impegno alla posterità, al futuro dell'umanità. Tutti i grandi popoli sono stati disposti a sacrificare anche la vita per il beneficio delle future generazioni. Non hanno pensato che perdevano perché perdevano la vita. Ma non era una perdita se veniva fatto per il beneficio delle generazioni future. La maggior parte dei genitori nel passato sacrificavano la maggior parte della loro vita per il futuro dei figli e provavano soddisfazione nel risultato di questi sacrifici. E pensando ai loro antenati, riconoscendo ciò che loro avevano fatto, e decidevano di essere agli occhi dei propri discendenti allo stesso modo. Questo senso di mortalità che nonostante noi moriamo nella carne, dobbiamo essere immortali nello spirito, e lo spirito deve essere ciò che ci dice qual è il nostro dovere. Noi manteniamo la carne per far funzionare lo spirito. Noi organizziamo la società basata sui grandi principi che fanno in quel punto. Noi abbiamo una nazione ridotta a un rottame. Se non ci muoviamo subito, piomberà nel caos e forse la dittatura e forse un'epoca buia. Tutti i mali di cui che ci siamo meritati se non facciamo niente. Dobbiamo prendere questo presidente e raddrizzarlo. Dobbiamo fargli licenziare tutti quelli associati alla sua politica sanitaria. Ora, ripulire l'amministrazione dal male.
Who have developed a better sense of shame than they have shown so far, and by those members of government now.
Con l'istituzione del governo, compresi i membri del Congresso che si vergogneranno fra poco di quello che hanno fatto, cambieremo la politica di questo governo nella direzione necessaria. Finché io sono qui, sarà possibile farlo.
Grazie Lynn. Prima di andare avanti con la discussione, Vorrei dire un paio di cose. Prima è che certamente dalla nostra ultima conferenza, la nostra ultima webcast, abbiamo vinto, conquistato certi obiettivi. Certamente a Washington e anche negli Stati Uniti in generale c'è un'opposizione più forte adesso, grazie a quello che abbiamo fatto noi. Ci sono state altre vittorie anche, ma nel contempo, certamente durante il mese di luglio, abbiamo avuto una perdita importante che voglio riconoscere qui, dare atto di questa perdita. Probabilmente gran parte delle persone qui sanno che noi abbiamo perso un membro importante, molto importante, cruciale per il nostro movimento, quando è morta Susan Schlanger. È stata una perdita devastante per chi la conosceva. È una perdita devastante per il nostro movimento. Era una persona insostituibile. Credo che per molte persone, soprattutto per chi conosce Susan e conosce Harley Schlanger, mio collega come portavoce di LaRouche per la parte occidentale degli Stati Uniti, era una situazione in cui si voleva dire qualcosa ma non si sapeva cosa dire. Io non potevo dire nulla che sembrava adeguato, sufficiente per questa perdita. E poi la scorsa settimana, nel corso di un evento a Houston, nel Texas, concepito come una celebrazione della vita di Susan, Lynn ha risolto questo problema per noi. Ha detto che a qualche punto, magari 60 anni luce da qua, Susan Schlanger nasce. Una Susan Schlanger sta nascendo. Credo che sia stato il modo migliore di affrontare questa situazione e ci dà un'idea di ottimismo per il futuro. Quindi, ciò detto, vorrei anche citare alcuni dei gruppi che sono in giro nel mondo a seguire questa conferenza. Nel Messico, per esempio, nello stato di Sonora, nel Messico, ci sono diversi gruppi. C'è appunto tre gruppi a Sonora, ci sono anche la città del Messico, c'è un gruppo in Argentina, a Buenos Aires, c'è un gruppo proprio dei giovani del movimento di LaRouche che sta facendo un seminario di studio, una scuola quadri, proprio in Argentina, e stanno ascoltando. In Bolivia ci sono studenti a numerose università, a Cochabamba, per esempio, all'Istituto Tecnologico di Cochabamba, nell'Ecuador, ad un'università, e poi, per la prima volta che, almeno per quanto sappia io, abbiamo un evento che segue questo webcast nell'Haiti. Ci sono certamente tanti altri gruppi in giro per il mondo, ma sappiate che è sempre vero che durante questi incontri abbiamo molte domande istituzionali e io cerco di dare una certa precedenza. Però prenderemo anche delle domande dal pubblico qua, se fate delle buone domande, e vi chiedo semplicemente di identificarvi. C'è il microfono qua, se vuole fare la propria domanda. Se invece vuole fare, vuole che io faccia la domanda, basta scrivere e si può fare.
With a couple of international questions before I move on to the questions.
Allora, iniziamo con qualche domanda internazionale dal resto del mondo prima di passare alle istituzioni di governo americane. Abbiamo un paio di domande dalla Russia, una dalla Russia proprio e una da un diplomatico russo qui negli Stati Uniti. Questa prima domanda è il risultato di una discussione che si è avuta su dei blog in Russia, in cui LaRouche parlava del pericolo di un'epoca buia e la necessità di una riorganizzazione fallimentare del sistema. Questa discussione online è stata identificata come una delle discussioni nei primi 10 della classifica di discussioni, cioè per essere seguite. La domanda che è uscita, ne è uscita è questa. Signor LaRouche, nei suoi discorsi lei accusa imperialismo britannico, giustamente, come i principali oppositori del suo piano per un nuovo sistema monetario, per esempio aggiustando, sistemando la questione dei cambi. Però la domanda che deve sorgere è questa: da quale parte si trova Washington in questo momento? Da quale parte? Non sarebbe un errore considerare gli Stati Uniti come alleato per una soluzione di questo tipo? Come si può superare il pericolo, la possibilità di un veto americano? Come si può superare il problema che il problema non può essere risolto senza gli Stati Uniti? LaRouche risponde, la domanda viene dalla storia, la storia reale. Se gli Stati Uniti non cambieranno la propria politica, non ci sarà né gli Stati Uniti in futuro né la civiltà più in generale. Bisogna capire quanto sia profondo il problema. Gran parte dell'economia mondiale anche se gli Stati Uniti hanno visto un declino dagli anni 60 in poi, nonostante questo declino, che accelera, si è accelerata poi dagli anni 80-90, gli Stati Uniti comunque sono la fonte principale di credito per l'economia mondiale. Pensate all'effetto di togliere il dollaro americano e gestinarlo. Pensate all'effetto sulla Cina o altri paesi, perché questi paesi hanno dei crediti denominati in dollari. Se il dollaro perde valore, cosa succede a questi crediti? Questi paesi dipendono dal sistema del dollaro.
Take the case of China.
E quindi chi dice non abbiamo più bisogno del dollaro dice una follia.
How many countries depend upon China? How many countries in Europe?
Se la Cina entra in difficoltà, cosa succede agli altri paesi che dipendono dalla Cina? Il problema è che non abbiamo una scelta. La mia visione è questa. Gli Stati Uniti, come configurati attualmente, non sopravvivranno. Non con la politica di Obama attualmente. Parliamo di un collasso a catena dell'intero sistema monetario finanziario intorno a ottobre. Un collasso che può portare ad una disintegrazione già alla fine di agosto, inizi di settembre. Tutti sanno adesso che il sistema crollerà ad ottobre. A livello ufficiale, chi dice, chi nega questo, o mente o è malsano di mente. Quindi non stiamo parlando del futuro. L'amministrazione Obama, che sta entrando in difficoltà in termini della sua autorità, ed è un crollo, una difficoltà che aumenteranno nel prossimo periodo. Adesso che i parlamentari tornano a casa per l'estate, la gente si comporterà in modo molto arrabbiato con loro e troveremo che Obama, cui appoggio sta diminuendo, troveremo che Obama riesce, per esempio, a Washington a mettere pressioni, convincere dei parlamentari a fare una politica disastrosa, li stanno appoggiando. Questi congressisti votano una politica di omicidio, una politica di genocidio, ma quando tornano a casa nei collegi elettorali dovranno nascondersi, dovranno ritirarsi da qualche altra parte, dove non possono essere identificati. Dovranno inventarsi un altro nome. No, non sono io. Questi non saranno molto contenti della loro situazione. Quindi parliamo di una questione a breve termine. Noi abbiamo il clima attuale di liberalismo. La gente non crede nella verità. Dicono sempre sì, ma. Sì, ma. Ma i politici si legano a questa, a una sorta di gossip che dice noi abbiamo un pensiero collettivo, noi sappiamo, eccetera, ma senza riguardo per la realtà. Tutti cercano di comportarsi in modo giusto, in modo corretto, ma mentre fanno una politica disastrosa. Questa è la situazione a breve termine. Dico un'altra cosa. Gran parte delle persone non capiscono la politica o la storia veramente, come funzionano veramente. La storia, come definita da Shelley, da Percy Shelley, o la cultura più in generale, come definita da Leibniz nel 1690, per quanto riguarda la scienza, si basa su un principio di, che si chiama dunamis, cioè dinamica. Guardate le vostre culture. Ogni nazione deve guardare la propria cultura. Vedrete che le vostre opinioni raramente si basano sulle proprie conoscenze individuali, personali. Succede molto di rado che la gente si comporta sulla base del proprio giudizio. Di solito la gente cerca di comportarsi, seguire una cultura standard, generale. Le persone dicono, sì, io sono questo, sono quell'altro, certo, sono d'accordo con questo o quell'altro. Cioè, gran parte delle persone non pensano in modo onesto. Pensano di tirare a campare.
Go along to get along.
Bisogna andare con, no, seguire la direzione generale per poter campare.
And the way they behave in Washington, which enrages their colleagues, and if they have any brains, some do, no is going to enrage their
constituency
back at home.
Il problema è che questi fanno qualcosa, almeno i politici intelligenti dovrebbero sapere che ciò che credono e affermano a Washington in realtà rappresenta un pericolo di vita per loro quando sono a casa, nei loro collegi. La popolazione e la gente non è d'accordo. Loro si occupano, seguono l'opinione pubblica. E qualche volta l'opinione pubblica. Si chiamano pensatori indipendenti. Ma le persone pensano alla nostra cultura, noi pensiamo. Noi si pensa. Quando dicono così, di solito non stanno pensando in realtà, non utilizzano il cervello. Tendono a seguire. Un problema. Dicono che noi fanno parte di un certo club, un certo gruppo. Faccio parte di questa chiesa, di questo gruppo, no? È una frode. Ci sono pochi individui che utilizzano il cervello in modo indipendente. Sono rari questi individui. La gente vive in un sistema dinamico in cui le relazioni determinano la parte individuale. Non è l'individuo che influenza l'opinione pubblica, è l'opinione pubblica che influenza l'individuo. Quindi questo è è l'essenza del paragrafo di conclusione, l'ultimo paragrafo della difesa della poesia di Shelley. Dice che molte persone nel suo tempo che erano d'accordo con questo grande ripresa, esplosione culturale, erano buone persone, non perché individualmente lo erano, ma perché la cultura, l'influenza culturale che influenzava loro in quel momento, provocava una risposta positiva. Però, quando ci fu un cambiamento di direzione generale, come con le guerre napoleoniche, eccetera, allora il periodo di grande cultura in Europa, che era simultanea con la rivoluzione americana, è andata nella direzione sbagliata, è stata bloccata. E poi si arrivò, per esempio, agli effetti della rivoluzione francese. Quindi vediamo che ci sono delle ondate nella storia che influenzano tutti i periodi. Quindi non parlate tanto di chi ha l'opinione indipendente. Chi dice questo di solito non ha nessuna idea propria, ma invece seguono l'opinione di qualcun altro. Adesso siamo in un periodo in cui i membri del Congresso si comportano come idioti, tranne alcuni repubblicani che sono un po' opportunisti e si trovano in questo momento con la fortuna di non essere dei democratici che fanno errori e quindi colgono qualche opportunità per fare qualcosa di diverso. Quindi c'è il pensiero di gruppo. Siamo in un momento in cui la popolazione in generale, è arrabbiata da quello che vedono.
The representatives are controlled by the social environment of Washington.
A Washington i congressisti, i parlamentari sono controllati dall'ambiente sociale, da un pensiero di gruppo. Quando non tornano a casa è un ambiente diverso. Gli elettori vogliono linciarli. Quindi questa è la realtà. È la realtà delle rivoluzioni, la realtà della guerra. È la realtà della politica su una scala più larga. L'opinione individuale è molto esagerata nella storia. La gente cambia, come Pietro, per esempio. La gente cambia, e così succede. Quindi siamo in un periodo in cui il sistema attuale del mondo, la gente pensava fosse inevitabile, la tendenza fosse inevitabile. Guardate che non è inevitabile. Quando vedi che un terzo della popolazione viene minacciata, il proprio benessere viene minacciata a causa delle politiche di questo presidente, le cose cambiano velocemente. In questo autunno, fine estate, inizio autunno, avremo il più grande sconvolgimento che abbiamo mai visto. O cambiamo le politiche, o vedremo l'epoca buia più buia mai vista. In queste circostanze potete aspettarvi che alcune persone si alzeranno a fare la cosa giusta. Tra alcuni paesi come la Russia, la Cina, l'India ed altri paesi, suppongo che i problemi che hanno con il presidente attuale americano costringeranno le persone a ripensare la propria posizione. Io sto facendo tutto attraverso il mio impegno, tutto ciò che serve adesso, perché se quello che faccio io non funzionerà, non chiedetemi del futuro.
Okay, the next question is from a
prossima domanda
Russian diplomat viene da here in the United States.
Un diplomatico russo qui negli Stati Uniti e dice: dottor LaRouche, io ho pensato molto se fare questa domanda a livello pubblico, in modo pubblico o in modo privato, ho deciso di farlo in modo pubblico. Certamente l'inaugurazione di questa nuova amministrazione ha portato un certo ottimismo, ma dal primo viaggio in Europa del Presidente in Europa, soprattutto a Londra, abbiamo avuto dei segnali misti. Da una parte il lavoro del nostro governo con Il segretario di Stato, Hillary Clinton, è fruttuoso. Crediamo sia importante. Ma ci sono altri nel suo governo, nel vostro governo, che invece hanno una linea più arrogante e più provocatoria. Noi non siamo nuovi e capiamo l'idea del bastone e della carota. Ma adesso sembra essere una cosa un po' peggiore. Sì, ci è stato detto che si vuole, cioè la signora Clinton ci ha parlato di un partnership con la Russia e confidiamo che sia l'approccio giusto, ma chiediamo se questo è anche il parere dell'ufficio ovale. Lo è o no? Se non lo è, la signora Clinton potrà andare avanti con questo lavoro in questa direzione? Ci sono due aspetti. Il problema è che noi abbiamo un sistema, ma questo è un aspetto positivo, abbiamo un sistema presidenziale, quindi la nostra politica non si basa necessariamente sulla posizione del presidente stesso, abbiamo un sistema più allargato. In Europa ci sono i sistemi parlamentari, che non sono sistemi molto buoni, sono rimasugli del feudalesimo. Prendete la Costituzione tedesca, il Grundgesetz. Ci sono degli aspetti lodevoli di quel documento, ma non c'è la coerenza generale di un principio nazionale. Non c'è l'idea di una Costituzione come abbiamo negli Stati Uniti. La nostra Costituzione è stata costruita da capo, nel senso che abbiamo utilizzato la cultura europea, ma non la tradizione oligarchica. Il problema in Europa è che le Costituzioni vengono dalla tradizione oligarchica europea. Un sistema che è molto vicino al monetarismo. Quindi, invece di adottare certe norme, la nostra Costituzione non è una legge contrattuale, non rappresenta una legge contrattuale, rappresenta una legge naturale. La nostra concezione è legge naturale. Cosa sono i bisogni naturali degli esseri umani? E quali sono le differenze tra le culture, cioè in questi bisogni, tra le culture nazionali? Perché lo Stato nazionale è necessario. Solo le persone che condividono una cultura nazionale possono.
Sovereign nation states.
Questo, solo questo può rappresentare la base per lo sviluppo. Dobbiamo tirare fuori il meglio da una cultura nazionale. Ma in generale l'idea di una Costituzione dovrebbe essere comune a tutti i popoli. Invece c'è questa idea dell'Europa, per esempio, a causa di Tony Blair. Questo principio della cooperazione tra gli stati nazionali non c'è. Quindi, noi abbiamo, nelle diverse nazioni, abbiamo un interesse comune, sottostante, interesse comune dell'umanità, la distinzione tra l'uomo e la bestia. Abbiamo un senso della comunità, della cultura nazionale, e proteggiamo la cultura nazionale, ma cerchiamo anche la comunanza di una Costituzione più alta, superiore, il nostro impegno alla natura dell'umanità, il destino dell'umanità e la partecipazione di ogni nazione a contribuire a questo destino. Adesso siamo in un periodo in cui domina una dinamica che viene da Londra. Il governo degli Stati Uniti segue questa linea adesso, segue gli interessi britannici. Per esempio, prendete questa legge sanitaria, è esattamente la stessa guerra, la stessa legge, lo stesso approccio che è stato punito a Norimberga. Se Obama promuove lo stesso crimine che è stato punito a Norimberga, dovrebbe essere giudicato anche lui. Questo è l'aspetto morale di questa politica. Obama non ha diritto di promuovere questa politica. Se Obama promuove questa politica, promuove il male. Può essere una persona gentile e simpatica, ma se commette omicidio, commette omicidio. Quindi il futuro non dipende dalla tendenza di un individuo. La relazione essenziale tra la Cina e gli Stati Uniti, o la Russia e gli Stati Uniti, o anche tra la Cina e la Russia, che non sono sempre, non si trovano sempre in sintonia, ci deve essere un'intenzione tra gli stati nazionali di vivere, di convivere e di cooperare. La domanda è: le persone degli Stati Uniti, nonostante il presidente che abbiamo, nonostante i criminali simil nazisti che troviamo tra i suoi consiglieri sulla sanità, possono gli Stati Uniti comunque seguire una politica positiva verso le altre nazioni? Il popolo americano cosa farà? Metterà le pressioni dovute su il presidente Obama, sui loro congressisti che hanno appoggiato questa politica di Obama? Il problema è che la gente odia Obama di più adesso, e aumenta il numero di persone che non sono a favore di Obama. Obama non è popolare, le sue politiche non funzioneranno, il tasso di odio contro questo presidente accelererà nelle prossime settimane. Quindi, cosa facciamo?
Non worry about just the policy. That's important. But don't worry. What we do,
ciò che dobbiamo fare è, dobbiamo tenerci ad un impegno, a una certa relazione, certo tipo di relazione, certo tipo di relazione con altre nazioni, e ci basiamo su questo impegno.
Take the case of the war in Afghanistan.
Prendiamo la questione della guerra in Afghanistan. Questo presidente sta facendo un grossissimo errore qua. Non c'è nessun motivo di impegnare altre truppe americane nella guerra in Afghanistan. Il generale che guida lo sforzo è competente per fare quello che sta facendo, però quello che sta facendo è sbagliato. Bisogna ritirare le truppe dall'Afghanistan. Non c'è motivo per mandare o avere le truppe statunitensi in Afghanistan. Quindi questo pazzo di presidente sta andando avanti con questa politica. La moglie ha toccato palpato il sedere di questa della regina. Accanto al più grande genocida sul pianeta, Principe Filippo. Se parliamo di un vero Hitler, abbiamo l'esempio davanti ai nostri occhi, Principe Filippo. Presidente convive con queste persone. Non deve sorprenderci perché ha avuto sostegno dagli inglesi, dai britannici, questo presidente, durante la campagna e per la sua elezione. Dovremmo ridarlo, riconsegnarlo.
Well, are you Mr. President? I mean, considering where you might have been born, are you Mr. President? Some people are asking that question in some institutions. No, so the point is,
qualcuno solleva la questione di dove è nato, per esempio Obama.
Not in relations between individuals.
La nostra domanda
to organizing this planet in a reasonable way.
E il nostro impegno è come garantire la sopravvivenza di questa civiltà. E questa sopravvivenza dipende dall'accordo, dalle relazioni tra quattro nazioni: Stati Uniti, Russia, Cina e India. Non è per escludere altre nazioni, ma è per creare un blocco potente di quattro nazioni in grado di cambiare questo pianeta. Chi è intelligente negli Stati Uniti o Russia, Cina e India adesso riconoscerà questo aspetto. Quindi la tendenza istintiva è di parlare a livello modo diplomatico, va bene, però bisogna anche parlare da persone a persone. Dire a queste persone: noi abbiamo un interesse comune che dobbiamo proteggere. Dobbiamo dire questo. È possibile dire da persona a persona questa cosa tra diversi paesi? Noi dobbiamo trovare questo interesse comune. Quindi dobbiamo trovare questo. Se troviamo questo interesse comune, quindi spesso nella diplomazia, dobbiamo, a volte bisogna semplicemente creare una discussione. Una discussione calma. Che cosa è il vero interesse delle nostre nazioni? E impostare quindi una base per questa discussione. E riportare poi questa discussione alla discussione diplomatica ufficiale. Utilizzare questa intesa e dire: bene, abbiamo l'impegno di promuovere un pianeta migliore, possiamo rispettarci. Possiamo in qualche modo
can we say what does our nation require of each other?
Dire che cosa serve per la nostra nazione.
Then get back to diplomacy. Don't start from the technicalities of diplomacy.
Quindi non cominciare con gli aspetti tecnici. Cominciamo dal punto di principio. Qual è il futuro dell'umanità?
What must it be?
Cosa deve essere?
And I'm confident that that's the only way to go.
Io sono sicuro che bisogna andare in questa direzione. Se funziona o meno è difficile dire, bisogna provarci. Ma è questo il modo che dobbiamo cercare di operare.
Okay, I'm going to take we have one more question on the issue of the four powers and then I'll move to questions of a domestic nature. First, let me just say we've gotten
allora,
a huge number of questions.
Voglio dire questo per un
audience here and be the
abbiamo ricevuto moltissime domande di persone che chiedono perché Lynn parla di questo periodo dell'inizio di ottobre e la risposta è semplice, perché il 30 settembre non è solo la fine del trimestre, ma è la fine dell'anno fiscale, l'esercizio dei conti di statali e quindi i conti sono presentati ad ottobre, quindi o nascondono in modo illegale oppure esploderà la situazione. Quindi l'altra domanda che molti fanno, cioè perché i mass media non fanno la cosa giusta? Perché? È perché fanno schifo, basta, i mass media fanno schifo. E quindi smettete di preoccuparvi, di perdere tempo facendovi questa domanda. Passate più tempo sul sito Rushpack. Adesso abbiamo un aggiornamento, due volte al giorno, video.
British monarchy who own most
è una cosa
and you'll really like
appunto, non è controllata dalla monarchia britannica, è fatta in modo onesto.
And for all of my,
mi piacerà. Quindi mi piacciono questi eventi perché per tutti i miei contatti che dicono ma senta, il suo capo sa che lei parla così, è certo.
Okay.
Io adesso ho parlato così anche pubblicamente.
Now, Lynn, this question comes from
quindi Lynn LaRouche, questa domanda viene da un'americana, un ex ministro, un ex segretario del gabinetto del presidente, che fa anche da consigliere a questa amministrazione. Dice, signor LaRouche, questa settimana si è parlato, ci sono state discussioni tra gli Stati Uniti e la Cina e io ho potuto partecipare. Comprensibilmente, come il creditore principale degli Stati Uniti, la Cina ci ha fatto delle domande molto dirette. Devo, certamente queste domande sono state poste in modo un po' difficile. Io penso che il Presidente Obama ha iniziato con un affronto non necessario sulla questione dei diritti umani. E poi ci sono state lamentele sulla stampa americana e altrove che cinesi spendono troppo sulle infrastrutture o questo tipo, ma nonostante questo problema sono stata sorpresa e disturbata dal fatto dell'accettazione da parte della Cina delle promesse che provengono da Geithner e Orsak sulla ripresa dell'economia negli Stati Uniti.
Asks, what is your assessment?
Questa persona dice cosa, com'è la sua valutazione. I cinesi capiscono l'insostenibilità di questa politica, oppure è possibile che hanno proprio bevuto un'ideologia che crede nella carta moneta? Larouche dice, beh, c'è una tendenza nella cultura cinese, come in altre culture. Noi negli Stati Uniti non sappiamo più pensare. In Cina le grandi correnti filosofiche, almeno le migliori, pensano in modo diverso. Le persone pensano ad oggi negli Stati Uniti, pensano solo ad oggi, casomai 2 settimane, casomai quando arriverà la prossima busta paga, perché gli americani sono dei comportamentisti, dei comportamentali, cioè credono nel comportamentalismo. Se si legge Adam Smith, guardate il terzo capitolo del suo libro del 1859, riconoscete il problema, riconoscete che l'aspetto, la depravazione dei consiglieri di Obama, di Orszag, di Summers, eccetera, è come quello di Adam Smith. Sono fondamentalmente dei fascisti, pensano come i consiglieri, la gente nazista, come i nazisti. Poi usano un linguaggio diverso, però il contenuto è quello. Non credono che ci esista una possibilità di conoscere il mondo in base a come si comportano gli esseri umani. Cioè questa visione comportamentale significa che la gente non è capace di pensare in modo competente. Lo possono solo fare se li spaventi. Io ti tolgo tutti i tuoi giocattoli, adesso cosa fai? Nel caso di una cultura vera, o di coloro nella Cina che sono dei pensatori seri, e ce ne sono, se pensate al futuro, i cinesi parlano dei secoli a venire, almeno i grandi pensatori pensano in questi termini. Dicono, bene, abbiamo gli Stati Uniti, abbiamo questo presidente, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo comunque fare qualcosa, per creare le relazioni interessanti tra queste nazioni. Allora, il problema più grosso è la questione dei soldi, di questi soldi, dovuti dagli Stati Uniti alla Cina. Quindi un crollo del mercato delle esportazioni sarebbe molto importante, quindi la Cina non vuole combattere una battaglia su questo punto, quindi io non incoraggerei i cinesi a fare questa battaglia specifica qui, creare un contenzioso. Io direi ai cinesi, bene, io parlate con me, io conosco gli americani e vi posso dire che in certe condizioni gli americani saranno d'accordo con i cinesi. troveremo l'importanza, raggiungeremo un accordo sull'importanza della cooperazione tra le nazioni. Prendete la Cina. La Cina è una grande nazione. La Cina e la Russia non sono proprio d'accordo, non hanno un'intesa. Riescono a collaborare. Non hanno un'intesa. La Cina e l'India, pure loro, devono negoziare in continuazione per evitare i conflitti. La Russia e la Cina e l'India devono, cercano di collaborare, ma sono paesi asiatici e hanno vari conflitti tra di loro, piccoli conflitti. La Cina però ha bisogno, come la Russia, come la Cina, come l'India, hanno bisogno degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti in termini di esistenza, in termini esistenziali, non, è una, non sono un vicino. Della Cina, ma rappresentano un paese essenziale per un accordo globale. Quindi i cinesi pensanti riconoscono, riconosceranno l'importanza di creare relazioni di cooperazione tra Russia, Cina e India insieme agli Stati Uniti. L'Europa occidentale e centrale è attualmente inutile. Questo è l'interesse naturale della Cina e anche degli Stati Uniti. Quindi questo debito degli Stati Uniti verso la Cina,
perché dipende da questo accordo. E quindi questo accordo
è fondamentale. Quindi questo accordo tra queste quattro potenze è essenziale, deve succedere. Così bisogna guardare la situazione. Dal lato economico, ciò che dovremmo fare, se fossi il presidente o se ci fosse un presidente sano, io suggerirei per esempio il programma spaziale. La prima cosa da mettere in agenda è la questione del programma spaziale. Io voglio un accordo tra Russia, Cina, India e Stati Uniti sulla questione di Marte. Non il territorio. Ci sono alcuni che si potrebbe mandare su Marte. Forse il nostro presidente dovrebbe andarci per un attimo di tempo.
No,
vedete. La Cina sta sempre parlando, pensando al futuro. Anche in Russia si pensa, ci sono alcuni che pensano molto al futuro. Alcuni in India. Ho citato un nome, non ho capito. Quindi una discussione sul futuro. Parliamo di Marte allora. Se vogliamo parlare del futuro, allora come facciamo a mandare gli esseri umani su Marte e farli tornare anche? Questo richiederà un programma scientifico facile da concepire in un certo senso, perché l'abbiamo già visto con il programma spaziale. Adesso definiamo quindi la concezione. E definiamo gli obiettivi. Guardiamo il programma spaziale esistente e pensiamo a come dobbiamo cambiarlo. E parliamo nei prossimi 50 anni.
People living today, people who are young adults today, will still be living.
Quindi la gente, molta gente che oggi, oggi è viva, i giovani saranno ancora vivi. Pensiamo a quale direzione ci sarà. E baseremo tutta la nostra politica di sviluppo economico su questa base, su questo obiettivo. Diciamo, noi siamo la generazione che andrà su Marte, risolveremo la questione, il problema del trasporto relativistico. Dobbiamo sviluppare delle colonie, degli insediamenti su Marte. Dobbiamo sviluppare una relazione. Una relazione che cambi il significato della parola della razza umana, cioè non saremo più confinati al pianeta Terra. In ogni caso, bisogna definire una relazione per il futuro. Dobbiamo pensare,
in Russia, per esempio, in Siberia,
allo sviluppo economico, in Russia, in Cina, in India, lo sviluppo economico di un periodo di 50 anni, lo sviluppo della Cina va concepita in termini di 50 anni come minimo. Quando parliamo del programma spaziale, parliamo di un progresso tecnologico che ci porterà a questa destinazione. Dobbiamo cambiare il modo di pensare. Non pensiamo solo a cosa succede domani, cosa mangiamo, e parliamo di queste cose. E così parliamo dei nostri nipoti, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Parliamo della nostra relazione futura con i nostri figli e nipoti. Poi torniamo alla questione, ai negoziati sull'economia, con questa concezione in mente. Poi ci sono tanti idioti a Washington o nell'amministrazione Obama. Obama non vale molto. Quando un uomo segue le politiche come quelle di Obama, simili alle politiche di Hitler, allora la sua posizione o il suo ruolo diventa un imbarazzo per la nazione. Quindi, in questo caso, non preoccupiamoci troppo di Obama, ci preoccupa già abbastanza. Concentriamoci su cosa dobbiamo fare noi per conto dell'umanità.
We're starting to get deluged with institutional questions.
Cominciamo ad avere tante domande istituzionali, quindi comincerò a tagliare un po' queste domande e dare una sintesi. Questa è una domanda di uno dei comitati del gruppo di Stanford, gruppo di economisti. Signor LaRouche, utilizzando la triplice curva per analizzare l'economia americana, ci ha reso molto evidente che la crisi attuale nasce almeno 40 anni fa. nel senso del suo inizio. L'economia americana è uno stato di declino dal 1966-1967. Diciamo questo, ci corregga se sbagliamo, ma diciamo questo perché a quel punto, 66-67, il tasso di perdita delle infrastrutture ha superato il tasso di costruzione di infrastrutture. Questa condizione non solo è perdurata, ma è accelerata. È stata mascherata dal fatto che dopo gli anni 1970-71 c'è stata una crescita enorme dell'economia di carta. Non entrerò tanto nei dettagli, ma basti dire che abbiamo con grande riluttanza deciso e concluso, raggiunto la conclusione che questo sistema attuale non può essere corretto o sistemato. Riconosciamo che non c'è un approccio matematico valido per costruire una nuova architettura. Purtroppo per noi questo significa che alcuni decenni di lavoro nella matematica teorica va cestinato. Però in ogni caso può parlare un attimo delle questioni filosofiche o metodologiche che stanno sotto alla questione del sistema monetario e creditizio, che temo che se non siamo molto chiari su questo punto concettuale rischiamo di fare degli errori per una nuova architettura, un nuovo sistema. La Rush dice abbiamo due esempi importanti, o magari tre. C'è la questione dell'École Polytechnique in Francia, dopo la grande rivoluzione in Francia con Jean-Baptiste Colbert, nella costruzione delle fortificazioni in Francia in quel periodo. Fu un precedente importante. Quindi dal 700 al 500 all'800 la Francia ha guidato la civiltà europea. Grazie all'inizio da Carlo Magno con lo sviluppo delle strade, delle vie fluviali, per esempio. Quando si creò il collegamento tra il Danubio e il Reno. Quindi lo sviluppo interno del territorio d'Europa era il risultato di questo approccio già dal periodo di Carlo Magno. Poi lo sviluppo sviluppo scientifico in Francia fu fondamentale, perché la scienza francese grazie per esempio agli effetti del Trattato di Westfalia, se torniamo già a Luigi XI, lo sviluppo il primo Stato nazionale, grande Stato nazionale, arrivò In Francia, grazie a Luigi, c'è XI. Poi, questa influenza è riuscita a influenzare anche la situazione in Inghilterra, la creazione della seconda nazione in Inghilterra sotto Enrico VII. Le tecnologie si sono sviluppate in altri paesi, ma il volano qui. Questo è il modo naturale in cui noi siamo riusciti, come una cultura europea, riusciti a sviluppare un'economia, cioè la questione della scoperta dei principi scientifici. È un tipo di cose che noi facciamo nel basement, nella cantina dove facciamo il lavoro scientifico qui in Virginia, nel nostro movimento. Noi, le nostre capacità di produzione industriale negli Stati Uniti sono molto povere adesso. La distruzione di ciò che rimane dell'industria automobilistica è una catastrofe nazionale. Il mio approccio, in particolare dal 2005, è stato di convertire la capacità produttiva dell'industria automobilistica, che si basa sulle macchine e utensili, e produrre qualcos'altro. Non abbiamo bisogno di così tante automobili, abbiamo bisogno di altre cose. Abbiamo bisogno di meno automobili e un decentramento della popolazione e del lavoro, cioè invece di essere tutto concentrato. Prendiamo per esempio i sistemi idrici. Non abbiamo mai sviluppato il fiume Missouri, la parte settentrionale del fiume Mississippi. C'è un problema idrico, il sistema idrico nella parte occidentale degli Stati Uniti. Quindi abbiamo bisogno di più potenza, quindi più energia, energia nucleare. Dobbiamo utilizzare dei gas creati dall'acqua, per esempio, per l'energia, per la potenza. Abbiamo bisogno di sistemi fluviali, abbiamo bisogno di sistemi di transito di massa. Abbiamo bisogno di treni, di sistemi a levitazione magnetica, non solo per i passeggeri, ma anche per le merci. Ci sono molte cose che dobbiamo fare. Gli stessi insediamenti produttivi, le stesse comunità che vivevano grazie alla produzione di automobili possono essere riorganizzate per fare altre cose. Cosa che Detroit ha già fatto in passato, gli aerei, le infrastrutture. L'industria automobilistica nella Seconda Guerra Mondiale produsse quasi tutto. È possibile riorganizzare queste industrie. Abbiamo bisogno di queste cose. Quindi, nel frattempo, in questo modo possiamo salvare, mantenere la cultura produttiva di queste persone poi arriveremo, riusciremo ad andare avanti senza la produzione consumistica, ma l'importante è mantenere questa capacità produttiva di alta qualità. Guardate le scuole. Quindi l'investimento di base che ci serve è questo investimento infrastrutturale. Adesso il lavoro che si sta facendo è lavoro fasullo, non produttivo. Dobbiamo pensare in questi termini di 50 anni, di una prospettiva di 50 anni. Dobbiamo pensare in questi termini di... infrastrutture a lungo termine, con il credito fornito per i progetti a lungo termine. Immediatamente dopo la messa in stato di riorganizzazione fallimentare, noi possiamo iniziare un sistema creditizio di questo tipo, utilizzando la legge sul modello Glass-Steagall, cioè la divisione tra le banche di investimento, le banche ordinarie e le cosiddette banche di investimento speculative. Quindi dobbiamo, in questo modo possiamo utilizzare le capacità che abbiamo, dare credito all'1-2% su un periodo di tempo di 50 anni. Ci vorranno 50 anni per arrivare al punto per dire abbiamo risolto il problema. E nel frattempo saremo in grado di sopravvivere e di progredire. Così è il modo di guardare il problema. Possiamo regolamentare il denaro. Possiamo chiudere Wall Street tutta, tanto per cominciare. Non ne abbiamo bisogno.
Actually, one of the questions from one of the members of the Stanford group addresses shutting down Wall Street. I'm not sure we'll get to it here, but I'll...
Una delle domande, dice Debbie Freeman, del gruppo di Stanford è stata proprio questa, se chiudere Wall Street. La prossima domanda è lunga perché ho messo insieme, diciamo, quattro domande che vengono da questo gruppo di economisti di Stanford. E affrontano tutte queste domande, affrontano la questione della sostituire della Fed, della Federal Reserve, con una banca nazionale. Signor LaRouche, forse lei sa che, parlando della verifica contabile della Federal Reserve, il presidente James Galbraith ha parlato delle questioni, discusso le questioni costituzionali, e dice che in realtà la costituzionalità della Federal Reserve è stata messa in discussione negli anni 70 dal Congresso, dal parlamentare Henry Royce. La domanda sollevata da Royce era se la capacità di ruolo dei direttori, dei consiglieri, era in violazione della Costituzione, un aspetto tecnico, ma non si riuscì a portare avanti questo discorso. Anni dopo, il senatore Baucus riuscì a instaurare un caso simile, la Corte Suprema non accettò la richiesta di rivedere questo punto. Comunque, secondo Galbraith, questa commissione di banchieri che sono i governatori della Federal Reserve è un meccanismo anticostituzionale. Negli ultimi anni la Federal Reserve ha inondato il paese con i dollari, dicendo che vogliono ravvivare l'economia. Il risultato è che l'autorità enorme di questa istituzione adesso è visibile a molti americani ordinari, la gente normale. Per la prima volta la gente
by what they see. And they're starting to ask some questions.
La gente e i politici sono arrabbiati e cominciano a fare domande, però le risposte non sono soddisfacenti. La gente chiede: da dove vengono i soldi? La risposta l'hanno stampati. Domanda: chi ha detto al Consiglio della Fed che possono fare queste cose? Risposta: nessuno. Né il Congresso né il Presidente. La Fed da sola, solo la Federal Reserve, non chiede al governo federale i fondi per il proprio operato, fa i propri soldi. La nostra conclusione di questi economisti è che sarebbe un buon momento per smantellare la Federal Reserve. Chiamala come vuoi, democratizzarla, smantellarla, creare una banca nazionale al suo posto. L'idea è questa: ci vuole una banca nazionale che risponda al bene comune della nazione. Sarà difficile, per esempio, perché ci saranno resistenze, ma è chiaro dalla crisi attuale, anche prima, che questa situazione attuale non è assolutamente sostenibile.
And it could even have presidentially appointed governors confirmed by Congress.
La Federal Reserve potrebbe avere dei consiglieri, dei direttori nominati dal Congresso, per esempio, ma soprattutto deve essere soggetto alla sorveglianza pubblica. Ma la cosa più importante sarebbe dargli un obiettivo specifico: fare la politica monetaria e gestire l'espansione creditizia per produrre la crescita economica. Questo sarebbe, secondo noi, darebbe al Congresso la possibilità di riprendersi la propria autorità. Può sembrare difficile, lontano come possibilità. Certo, alcuni diranno: ma questo è una ricetta per un disastro inflazionistico. Ma secondo noi la Costituzione dice questo, cioè che l'autorità è con il Congresso. L'autorità non viene per stampare la moneta, non viene data né al Presidente né a una banca indipendente. Durante un'altra webcast qualcuno ha parlato dei greenbacks, cioè dei dollari stampati da Lincoln nella guerra civile. Ho visto un articolo sulla Wall Street Journal la settimana successiva dicendo che essenzialmente che ciò che fa Stenjo Bernanke è utilizzare i poteri della Fed nello stesso modo di Lincoln. Sono stato scioccato. Adesso chiarisco la questione. Lincoln aveva meno entrate, una diminuzione delle entrate e un aumento dei costi grazie alla guerra. Il presidente autorizzò l'emissione di una moneta senza loro come garanzia, facendo arrabbiare molti, però funzionò, aumentò la massa circolante e sostenne l'economia. Lincoln vinse la guerra e questa battaglia utilizzando la fiducia della popolazione. La Federal Reserve non sta facendo questo. Il Congresso potrebbe fare questo. Potrebbe anche farlo stampare dalla Federal Reserve. Potrebbero stampare i soldi in modo legittimo per i progetti importanti, per esempio infrastrutturali, e da fare in modo attento e responsabile. Ma andrebbero questi soldi, questo credito dovrebbero essere utilizzati solo per i progetti utili. Allora, la nostra visione è questa. Il Presidente Obama vuole costruire un sistema di treni ad alta velocità. Gli Stati Uniti chiaramente sono l'unico paese avanzato senza una tale rete. Il problema è che Obama ha stanziato solo 8 miliardi di dollari per questo progetto. La Spagna ha speso 100 miliardi, 100 miliardi di dollari per i treni su 15 anni. E quindi non serve essere un genio per capire che con 8 miliardi di dollari non andiamo molto lontano. La nostra proposta è che un congresso crei un fondo di sviluppo indipendente per i progetti capitali a lungo termine. Significherebbe riformare il bilancio federale per fare una distinzione tra le spese correnti e le spese capitali. La Federal Reserve dovrebbe creare moneta soltanto che serva per l'economia fisica. Quindi invece di iniettare i soldi nel sistema bancario, questi soldi andrebbero in un fondo, in questo fondo per gli investimenti. Quindi il finanziamento diretto.
Transportation Secretary Ray LaHood co-sponsored legislation along
finanziamento diretto per i trasporti. Ironicamente, il segretario dei trasporti oggi, Ray LaHood, 10 anni fa aveva fatto una proposta simile. Quindi invece di prendere in prestito i soldi per un nuovo sistema ferroviario, lo Stato potrebbe utilizzare questo meccanismo. I banchieri urleranno perché loro si approfittano del sistema attuale. Questo approccio di finanziamento diretto non bloccherebbe il ruolo delle banche, perché i soldi passerebbero per le banche in ogni caso. Però adesso l'allocazione di questi soldi, la destinazione di questi soldi sarebbe decisa dal governo. Il Congresso senz'altro non è perfetto, ci saranno degli errori, ma, e quindi abbiamo tenuto questo in considerazione, ma abbiamo anche posto la domanda: il Congresso potrebbe fare peggio dei privati, della Federal Reserve, delle banche? Signor LaRouche, questa idea è coerente con quello che pensa lei? LaRouche dice: per primo bisogna riconoscere che il sistema della Federal Reserve è in uno stato di bancarotta. È una corporazione privata creata purtroppo dal governo americano, stato americano, con Woodrow Wilson, è fallito. Chi pagherà tutti questi debiti? Chi pagherà questi debiti? Io so che il sistema della Riserva Federale è in bancarotta. Cerca di coprire questa bancarotta, questo stato di insolvenza, stampando i soldi, e mi fa ricordare la Germania del 1923. Quindi il punto è: gli Stati Uniti devono avere il coraggio di dichiarare, ammettere l'insolvenza del sistema della Federal Reserve. Mettiamo questo sistema in uno stato di trasparenza. Dobbiamo in questo senso rimuovere, attraverso il processo di bancarotta, di amministrazione controllata, rimuoviamo il problema. poi dovremmo creare la terza banca nazionale degli Stati Uniti. Poi, quindi, la banca sarebbe un rapporto diretto col tesoro americano.
Barbed wire, eccetera, thing, down to the basement of the Third National Bank, and inside will be the remains of the Federal Reserve System.
E incorporeremo i resti del sistema della riserva federale, lo mettiamo in cantina ben protetta per controllare e vedere cosa avevano combinato. Dobbiamo gestire il rapporto tra la riserva federale e le banche ordinarie negli Stati Uniti. Dovremo creare il credito, per garantire, per tenere in piedi queste banche. Per salvare queste banche, per garantire il flusso di credito necessario per l'economia. Quindi ci sarà questo rapporto tra privato e pubblico. Quindi la banca nazionale sarà uno strumento per i progetti reali nell'economia. Prendiamo l'esempio della Tennessee Valley Authority, i grandi progetti fatti nella zona intorno al Tennessee negli anni 30-40, che poi esiste ancora oggi come autorità per l'energia e per altri progetti. Settori. Abbiamo bisogno di un ente che gestisce questa questione del sistema ferroviario, sistema dei treni a levitazione magnetica e tutti gli aspetti secondari, accessori.
And wanted to merge them in a way which would take the power of the old B&O system of the whole area in Jersey.
Quindi,
and realize we have a problem of getting transportation.
Noi dobbiamo
New York area
riconoscere, per esempio, il problema tra la zona di New York e Chicago.
The problem was the train could do it much more effectively.
Io anni fa
dicevo
che il treno tra New York e Chicago, il treno è molto più veloce che non il camion.
Auxiliary services to make sure, because we could organize efficiently through warehousing and other devices in the, say, the northern Jersey area, which was a pivot thing.
Sarebbe possibile, per esempio, utilizzando le strutture logistiche della New Jersey per organizzare questo trasporto. New York come città è morta perché non è più industrializzata, non ha più le entrate fiscali perché è stata deindustrializzata. Se noi reindustrializziamo questa zona, allora possiamo tenerci le persone che possono lavorare, invece di pagare i poveri a fare nulla o a raccogliere solo la spazzatura, creare dei sistemi di trasporto che è ben gestito. Se noi risolviamo la questione della gestione delle merci, allora possiamo creare appunto un sistema di trasporto molto efficiente tra New York e Chicago. Un camion a lunga distanza è una perdita, costa troppo. Non ha senso. Abbiamo bisogno di un sistema di trasporti nazionale. Dobbiamo avere una situazione a livello nazionale perché non dobbiamo avere delle super industrie tutte concentrate in una zona e poi altrove niente. La gente in questa zona vicino a Washington fa i pendolari per un'ora e mezza, due ore al giorno, solo andata, una cosa pazzesca. Alla fine la gente lavora tutta nella stessa zona, ma abita lontanissimo. Dobbiamo mettere fine a questa situazione. Una volta, in passato, bastava 15 minuti per andare al lavoro, 30 minuti. Adesso sono due ore e mezza. L'effetto di questa situazione sulle famiglie è disastroso. Cosa succede quando ci sono dei figli? No?
We destroyed the entire development of the Western United States. We concentrated.
Cosa succede quando ci sono i figli?
We congested them with automobile traffic.
Abbiamo distrutto, per esempio, lo sviluppo della parte occidentale degli Stati Uniti.
We built such big, giant, oversized corporations. We should have built smaller units distributed in various parts of the country in the rational way we used to approach this.
Dovevamo costruire delle unità più piccole. Unità di popolazione, di urbanizzazione, non dei grandi conglomerati, dei grandi enormi zone di popolazione dove lavorano tutti e poi si vive lontano. Non ha senso. Si distrugge in questo modo anche l'agricoltura, il rapporto tra agricoltura e industria. Quindi l'approccio deve essere creare una missione nazionale
e thinking about as a place where people live and work.
Pensando all'economia come un'economia vivente, dove la gente vive, la gente lavora, e dire abbiamo bisogno di una riorganizzazione dei trasporti a livello nazionale. Dobbiamo riorganizzare. Cominciamo con i trasporti, affrontare la questione idrica anche, dobbiamo mettere gli alberi. Gli alberi fanno un lavoro molto importante a livello ambientale. L'erba fa poco lavoro, ci vogliono più alberi, un programma di riforestazione. Tutte queste cose sono legate alla questione dei trasporti e quindi abbiamo bisogno probabilmente di un programma nazionale sui trasporti, dei trasporti diciamo, come un programma spaziale. Bisogna pensare a due generazioni. Come sarà la vita per i tuoi nipoti? Chi arriverà ad andare su Marte? E anche tornare? Ho detto a Lynn prima dell'inizio di questo evento che abbiamo molte domande dai parlamentari degli stati singoli. Io gli darò le domande scritte perché oggi non ce la facciamo proprio ad affrontarle, ma c'è una domanda più generale che viene da una di queste commissioni, comitati, che fa da consigliere a Obama, e dice: signor LaRouche, considerando il collasso fiscale degli stati, recentemente abbiamo ricevuto un rapporto che ha provocato una discussione approfondita. Come sa, gli stati singoli non possono avere un deficit. E quindi in una crisi come quella attuale, loro, quando mancano le entrate fiscali, devono per forza fare i tagli o aumentare le tasse. Chiaramente,
undercut the standard of living of an already suffering populace. As the new fiscal year begins, every state save two are in a position where they are being forced to raise taxes and
gli stati, lay off tranne due, and reduce programs. Sono costrette a tagliare.
Face bankruptcy.
48 stati hanno pericolo, vedono il pericolo della bancarotta. Alcuni di questi problemi sono stati creati, diciamo, quasi volutamente. Se guardiamo la situazione della California con Shake, con Schwarzenegger, vediamo. Non solo la California fa queste cose, ma la California ha appena aumentato le tasse statali del 25%. Molti altri stati hanno o stanno programmando degli aumenti delle tasse. I soldi venuti dallo Stato, dal governo federale, dallo stimulus, pacchetto di stimolo, copre meno del 30%.
39 states have cut programs
del buco.
Several states are cutting out summer school.
Molti stati tagliano i programmi per i bisognosi, la gente più bisognosa, per i problemi scolastici, per i servizi sociali. Ci sembra che ricostruire un sistema bancario che serve all'economia reale sia una sfida. Sfida difficile, ostica, da capire, ma invece questi problemi qua sono immediati, facili, cioè lo Stato federale, il governo federale può fare un deficit e dovrebbe immediatamente, il Congresso dovrebbe approvare un programma di 150 miliardi di dollari per gli Stati, dovrebbe farlo subito.
The stimulus money
I soldi dello stimolo, gli stimulus, non sono stati spenti ancora a causa di problemi burocratici a tutti i livelli governativi. Ci sembra che questo approccio sarebbe un modo di tagliare un po' la testa al toro, dare i soldi agli stati. Certo, non sarebbe una soluzione più al problema più in generale, ma eviterebbe la sofferenza immediata della gente. La gente che non sa come sopravvivere. Lei pensa che sia un'idea giusta? LaRouche dice che questo è un approccio urgente. Potrebbe risolvere temporaneamente una crisi molto forte. Dobbiamo farlo come una legge d'emergenza. Richiede un atto del Congresso. Dovrebbe essere fatto entro il primo di settembre. Dovrebbe essere la priorità numero uno.
Regressive increase in local taxation.
Perché l'aumento delle tasse a livello locale peggiorerà il problema per la gente, chiaramente. Il governo federale ha creato il problema, il governo federale deve risolverla. Significa però che dobbiamo riorganizzare il sistema attuale. Tornate alla mia proposta da 2007, la proposta per i proprietari di casa e le banche. Questo deve diventare legge, la legge naturale, cioè la legge federale. Per evitare il caos. Se noi non facciamo le cose che io ho indicato, ci saranno dei disturbi a livello della popolazione. Diventerà molto pericolosa la situazione. Allora, non ci preoccupiamo troppo di Obama. Obama deve essere messo sotto controllo. Troverete che entro l'inizio di settembre ci sarà un grande aumento della voglia di fare l'impeachment per Obama. La prossima domanda, Lynn, parla proprio delle conseguenze della mancata adozione dell'HBPA, della legge per i mutuatari e le banche. Il signor LaRouche, quando arrivò all'amministrazione Obama, continuarono la politica dell'amministrazione di Bush di cambiamenti di prestiti, di mutui su base volontaria. Secondo noi i soldi dovevano andare direttamente ai mutuatari, ai proprietari di casa. Ma il problema è che questi mutui sono stati trasformati in titoli e quindi le banche non vogliono accettare le perdite e il programma non sta funzionando perché pochissimi mutui, 50.000 forse su qualche milione, sono stati cambiati, modificati. Il Presidente continua a dire il Tesoro continua a dire al Congresso: aspettate che il programma comincerà a funzionare. Ma secondo i nostri studi, il programma sta avendo un effetto addirittura negativo.
Subprime and Alt-A mortgages.
Mutui su 3,5 su 3,5 milioni di mutui, diciamo, a rischio,
what it says is that if you take the 3.5 million loans that fit into this category,
se prendiamo questi 3,5 milioni di mutui
by five of the nation's biggest lenders. There are apparently a lot more than that.
Vabbè, ci sono molto più mutui, ma questi sono i mutui da le società principali. Comunque, guardando questi 3,5 milioni, 23.749 sono stati modificati a febbraio. A maggio 19.000. 18.000 qualcosa a giugno, quindi sta andando indietro, mentre i pignoramenti aumentano. La conseguenza di questo fallimento è il circolo vizioso di case vuote, un calo del valore dei mobili in generale e le pressioni sulle persone che non riescono poi a pagare. Non c'è altro modo, allora, secondo noi, che non un programma su scala rooseveltiana. Noi proponiamo questo. quando una banca cerca di pignorare una casa, o quando pignora una casa, la banca perde il 63% del valore del prestito. È una follia, anche per le banche. Quindi proponiamo che si congelino i pignoramenti, si riducano le rate dei mutui del 63%, si stabilisce un valore, la banca non perde quanto perderebbe, cioè non di più di quanto perde con il pignoramento. Non è l'HPPA la proposta di LaRouche, ma è un intervento diretto del governo. Lei cosa crede di questa proposta? Come la vede? LaRouche dice, beh, l'HPPA risolve il problema. Io penso che l'HPPA come proposta da me è più facile. Rendiamo l'HPPA retroattiva come legge. Diciamo, doveva essere fatta. Credo che attualmente diventerà più facile portare avanti questo progetto, che la gente si arrabbia.
Lynn,
questa domanda viene da una dei tre, delle tre commissioni alla Camera che ha lavorato sulla sanità.
Representative asks, she says, Lynn, the fact of the matter is that there.
La domanda è questa. Dice, c'è stato tanto lavoro e tanta energia sono stati spesi su questa proposta legge sulla sanità al Congresso. Senza dubbio, la questione del Consiglio che ridurrebbe i costi, eccetera, questo è inaccettabile sicuramente. Ma oltre a questo, perfino gli aspetti che noi vogliamo di questa proposta, per esempio l'opzione pubblica, non funzionerà. Il modo in cui si discute adesso, il fatto è che il piano pubblico, l'opzione pubblica cosiddetta, finirebbe essere il piano solo per chi è più malato e costa di più. E a quel punto avremo una situazione in cui si dice, vedete, non funziona, perché l'opzione pubblica costa troppo, eccetera, eccetera. Quindi la persona dice, possiamo discutere all'infinito, ma dobbiamo accettare che questa proposta legge non intendeva dare la sanità, la copertura sanitaria adeguata alla popolazione. Tutta la discussione sta diventando sempre più ridicola. La nostra proposta, io non posso promettere a lei che ne parleremo a settembre, ma che ne parleremo a settembre in commissione, ma la nostra proposta è di dire, in termini diplomatici, è che questa proposta legge è un pezzo di sterco. Non funziona, non funzionerà. Risolvere la crisi sanitaria non è così complicata in realtà. L'unica cosa che funzionerebbe è di adottare un programma di Medicare per tutti gli americani. Non vedo perché non potrebbe funzionare, costerebbe meno delle altre proposte e non richiederebbe il razionamento delle cure per nessuno. LaRouche dice che bisogna cancellare la legge sugli HMO. sulle assicurazioni private e finanziare l'attuazione degli standard della Hill-Burton, che significa costruire le infrastrutture necessarie. Cancellare l'HMO.
It wasn't as violent and as fascist as Obama is. This guy's out off the wall, but it was a sneak-in fascist reform.
Gli HMO,
which was to take insurance companies,
sono un sistema fascista.
So it's cheaper.
Permette alle società private di rubare, da guadagnare su chi è malato.
C'è
un sistema di general hospital, di policlinico. Il sistema è più efficiente.
Anytime you put in a turnstile.
Quando
crei
un pedaggio, un sistema di pedaggi, cioè di pagare prima di avere qualcosa, diventa inefficiente, perché bisogna avere intanto soprattutto la capacità sanitaria. Avevamo 17 milioni di persone durante la Seconda Guerra Mondiale, guardiamo a livello militare. Ci fu un sistema sanitario per questa popolazione che era la stessa cosa essenzialmente per il soldato dell'idea di Hill-Burton. Il problema è come tornare a questo approccio, cioè di garantire la capacità a livello capillare. Non abbiamo più, non c'è più questa filosofia. Dobbiamo chiudere gli HMO. Chiudere gli HMO, eliminare le compagnie di assicurazione private. Eliminarle. Non abbiamo bisogno di loro. Stanno solo rubando dai poveri. È un programma di genocidio. Questo è il primo passo verso la politica nazista, gli HMO. Quindi niente politica di Obama in questa situazione.
Or maybe he has one already. But anyway, so that's the way to go out. You need a national Hill-Burton.
Quindi serve
you get that is you go back and you kill the HMO.
Un ritorno a Hill-Burton su scala nazionale.
Put the insurance companies under scrutiny for fraud.
Le compagnie di assicurazione devono essere indagate.
They were done under law because the intent, the purpose served is in the judgment of honest
per frode, perché
just because something is legal,
che abbiano rispettato o meno la legge, lo scopo delle loro attività è stata di fare delle cose sbagliate. Dobbiamo approcciarlo in questo modo qua. E i soldi che servono per finanziare un programma di questo tipo, con una politica di Hill-Burton,
on each county level,
cioè dando la responsabilità a livello di governi in termini di contee, stabilendo appunto gli standard a livello di contee, ci deve essere la struttura sanitaria, per esempio nella propria contea, come una provincia in Italia.
In terms of technology. Again, we have to go to future.
Significa ricostruire il nostro sistema.
We have new diseases, we have all kinds of requirements which require a future orientation of medicine.
Abbiamo una serie di problemi e dobbiamo strutturare il sistema in modo da affrontare questi problemi. Le persone devono rimanere in vita. Obama non capisce questo. Non capisce il concetto fondamentale del valore essenziale della vita umana. Più esseri umani, meglio è, e bisogna svilupparli. Quando una persona muore, perdiamo il loro contributo, il suo contributo alla società. Perdiamo delle menti, perdiamo delle capacità quando perdiamo le persone. Dobbiamo non perdere le persone il più possibile. Quindi dobbiamo pensare su una scala di 50 anni.
And under these conditions, then you take something like a healthcare problem. We've got to think 50 years ahead.
Dobbiamo pensare in termini di 50 anni. Guardiamo la questione dello spazio. Abbiamo sviluppato più tecnologia con il programma spaziale, cioè un ritorno di 10 a 1, per esempio. Investendo un dollaro ci fu un ritorno di 10 dollari, di solito. Se noi guardiamo cosa serve per mantenere in vita un essere umano durante un volo spaziale, in quel tipo di ambiente, una condizione relativistica di vita, e pensare come affrontare questo problema, ci porterà ai confini della scienza, della medicina, oggi. Quindi abbiamo bisogno di un orientamento futuro per la sanità oggi. Questo dobbiamo pagare e sostenere, nient'altro.
Okay, we are running out of time. I have one more question on policy, which is
comincia a mancare
I'm going to ask,
il tempo.
I'll ask one final question. For all of
quindi due domande ancora.
Who have sent in questions,
tutti quelli poi che
I will give those to Mr.
nelle istituzioni che hanno mandato domande, io queste domande scritte le darò alla Rush. Altri, per altri mi spiace, ma abbiamo parlato di molto oggi comunque.
From someone in Washington who's associated with one of the think tanks and is also
Norush, questa è una domanda da una persona a Washington che scrive per una rivista importante, dice: signor LaRouche, quando lei ha detto che la politica di Obama era una politica nazista, ero scioccata, non ne vedevo la saggezza, e quando vedevo gli organizzatori del movimento di Obama con le foto di Obama e con i baffetti di Hitler, insomma, mi dava fastidio. Ma la scorsa settimana qualcuno mi ha dato un articolo, una copia di un articolo di Ezekiel Emanuel. Devo dire che una settimana prima, quando avevo letto l'articolo di Singler sul New York Times, ero scioccata. Ho trovato terribile quell'articolo, ma rispetto a questo articolo di Emanuel, Ezekiel Emanuel, fratello di Ram, era poca roba. Il fatto è che non si può dire, beh, queste cose erano cose passate, non se ne parla adesso. Questo è di quest'anno, di gennaio di quest'anno. Io volevo pubblicare un link a questo articolo. Io vorrei chiedere a lei di almeno linkare questo articolo sul suo website, sito web. Credo sia essenziale perché perché la gente capisca la natura di questa amministrazione. Ero molto sorpresa di sapere anche che John Holdren ha assunto la posizione di capo della scienza per la Casa Bianca. Avrei dovuto sapere, ma non sapevo. Per chi non conosce il signor Holdren, lasciatemi dire che negli anni 70 era un protetto del pazzo Ehrlich, Paul Ehrlich, ma scrisse un libro di testo su il controllo della popolazione coercitivo. Io allora non ero un femminista, ma ero. Sono diventata attiva nel movimento femminista contro il controllo della popolazione in questo modo. Ho anche saputo che Holdren aveva partecipato in qualche modo nella stesura del famoso documento NSSM 200. Allora, questa persona è arrivata senza che molti sapessero, ma il fatto che lui proponeva il controllo delle nascite in modo coercitivo dovrebbe squalificarlo. Io lavoro per una rivista liberal, cioè progressista. Io sono progressista, ma è assolutamente scioccante. E credo che altri gruppi progressisti devono affrontare questo problema pubblicamente e sembra dimostrare quello che dice lei. Lui dice Holdren è un errore. Purtroppo è stato nato. Purtroppo il controllo delle nascite con lui non ha funzionato.
She's pretty worked up when she wrote that question. I didn't even go through all of it. She's justified though. This is the last question, and
questa è l'ultima domanda. Questa domanda viene dall'Argentina. Signor LaRouche, sono una madre, ho 21 anni, studio all'università, sono sola. Da 3 anni leggo le sue opere e non vedo altre alternative alle sue proposte. Ma la mia domanda è questa: cosa dobbiamo fare per trasmettere alla maggior parte dei giovani nel mondo che vivono solo nel presente e che vivono male nel presente l'idea che hanno un vero futuro basato solo sulla possibilità di coltivare la creatività, la capacità creativa della propria mente? LaRouche dice, ripeto la questione del programma spaziale, dobbiamo
un esempio di modo deve essere anche un modo molto pratico.
affrontare il cuore dei problemi in modo esemplare e anche in modo pratico. Riguarda un cambiamento nella visione dell'uomo, di che cos'è l'uomo. Quando arrivi all'accelerazione costante come modalità necessaria per il trasporto, allora è un dominio completamente nuovo. E questa è una grande sfida. Perché quando esci dalla gravitazione della Terra, entri in un ambiente relativistico. Quindi, la razza umana, noi a lungo termine dobbiamo vivere nel sistema solare, nella galassia. Dobbiamo affrontare questa sfida. Dobbiamo pensare come una persona immortale. Pensare all'umanità nel futuro lontano. Pensare alla propria posizione, al proprio ruolo. Perché bisogna cercare qualcosa in se stessa, se stessi, l'immortale.
And the meaning of our life does not lie in our biological existence as such.
Il significato della nostra vita non si trova nella nostra vita biologica soltanto, ma è quello che noi abbiamo contribuito all'umanità.
And therefore the best way, practical way, is always to look ahead.
E quindi il modo più pratico è guardare più in avanti possibile e vedere ciò che dobbiamo fare per il futuro. E così la nostra mano rimane sul timone anche dopo la morte. E chiaramente, se dobbiamo scegliere un percorso, definiamo bene un obiettivo. Cerchiamo di arrivare a un certo obiettivo. Cerca di fare qualcosa che contribuisce al futuro dell'umanità.
Commit the kind of acts and kind of development that mean that.
Fate qualcosa in questa direzione, perché questo è il segreto della vera felicità. Questa è la ricerca della felicità intesa da Leibniz, quando nella sua seconda risposta a Locke, per esempio, questa concezione nella dichiarazione di indipendenza è il significato della nostra esistenza come nazione. Dobbiamo essere immortali. Dobbiamo diventare immortali, nel senso che dobbiamo assumere delle responsabilità immortali. Dobbiamo influenzare ed aiutare le generazioni a venire. Bisogna pensare, se si pensa in questo modo, si capisce cosa vuol dire essere immortali. Se si agisce in questo modo, si diventa immortali.
There isn't anything else to say. You've been a great audience, thank you.
Non c'è altro da dire.
Go make history.
Grazie. Andiamo a fare la storia. I shall have